Buongiorno a tutti, cominciamo. La giornata di oggi vuole essere il tentativo di ragionare un po' sulle condizioni della montagna marchigiana, i nostri punti di forza, i nostri punti di debolezza e il problema dei servizi. E la giornata la vogliamo fare con una giornata, dal mio punto di vista, adesso è una giornata abbastanza snella, molto dialogante, nel senso che cerchiamo di fare il punto della situazione e immaginare anche le soluzioni. Abbiamo una serie già di interventi già programmati, altre che faremo. Però prima di tutti io vorrei ringraziare Sua Eccellenza il Vescovo di Fabriano che ci è venuto a trovare, lo inviterei qua a farci un saluto e lo ringraziamo ancora della sua disponibilità, anche segno di attenzione che ha la Chiesa verso il mondo della montagna che ci piace ricordare. Grazie ancora.
Sono grato al Sindaco che mi ha invitato, al responsabile presidente regionale che mi fa rivolgere la parola all'inizio, anche perché poi devo andare, anche perché oggi sono occasionevole di salute. Io sono entusiasta delle comunità montane, come era prima, e delle unioni e dei comuni di montagna, perché è un esempio di lavoro insieme, di unità. Oggi c'è bisogno ancora di più della esperienza di comunità, perché da soli non si va da nessuna parte, tanto più che oggi le aggressioni verso la montagna aumentano sempre di più, perché si uniscono anche le popolazioni della costa che cercano di attrarre tutto verso il mare a scapito dei nostri comuni di montagna, che sono meravigliosi, che hanno possibilità enormi, che hanno storia, ricchezza, bellezza da vendere. E quindi è un vero delitto abbandonare l'entroterra. Io l'ho già detto al presidente regionale in un recente incontro e lo ripeto qui. E sono contento quindi del vostro lavoro. Vi affido una parola che è nell'enciclica del Papa Laudato Si, che lascio, che in modo che il presidente nazionale, che è il capo di qui di questa giornata, può ricevere questo ricordo della montagna, perché Fabriano poi è una delle terre francescane, perché San Francesco veniva a Valle Remita qui spessissimo per confessarsi e aveva creato qui uno dei suoi meravigliosi conventi. E vi lascio la parola custodire. Voi siete chiamati proprio a custodire queste ricchezze, a farle produrre, a farle riprodurre, a dare incremento a tutta questa ricchezza. Vi cito una frase attribuita proprio a San Francesco, mi pare molto utile per voi questa mattina. Cominciate col fare ciò che è necessario, scrive San Francesco. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Vi auguro di fare l'impossibile, di trovare l'impossibile per la montagna, e ci riuscirete, perché l'ha detto San Francesco. Buon lavoro.
Grazie.
Bene, non potevamo trovare parole più belle per cominciare. Ringrazio ancora il Vescovo Verecica per la sua per queste belle parole. Bene, cominciamo a entrare nel merito. Allora, ovviamente ringrazio Enrico Borghi, che tutti ormai conosciamo come Presidente Nazionale dell'UNCE, poi si presenterà, che cercherà di tirare le conclusioni, ma più che conclusioni di darci uno sguardo sul livello nazionale su quello che succede intorno alle politiche della montagna, alla legislazione e quant'altro. Sapete che Enrico è, oltre a un amico, insomma, è molto vicino all'UNCE. Salutiamo il nostro assessore regionale della politica della montagna, che è appena arrivato, che lo invitiamo qua, dove si è appena alzato il vescovo, per cui hai lasciato il vescovo, ti ha lasciato il posto. Però allora, per cui è arrivato anche il nostro amico Angelo Scepichetti, assessore delle politiche della montagna, possiamo cominciare. Io però all'inizio do subito la parola, io non farò un vero e proprio intervento, cercherò di fare, come dire, delle osservazioni, immaginando, intervenendo tra gli interventi che altri faranno. Però una cosa la dico subito, io vorrei già, ho già scritto nella mia testa il risultato finale di questa giornata. Il risultato finale di questa giornata, dal mio punto di vista, deve essere, vorrà essere, se siete d'accordo, che le unioni montane sono l'ambito ottimale di gestione dei servizi e l'ambito privilegiato per le politiche della montagna marchigiana. Questo vorrei che alla fine emergesse come dato finale. Lo dico all'inizio, in modo che tutti avrete mentalmente come filo conduttore per ragionare intorno a queste cose, e cominciamo però, insomma, entrare nel merito. E do subito la parola a Sagramolo, sindaco di Fabriano, presidente dell'Unione Montana di Fabriano, dell'Esino Frasassi, anzi, come giusto dire, che insomma ha il compito di illustrare i primi problemi che dobbiamo affrontare in tempi certi sulle politiche della montagna.
Grazie Maiani, ringrazio Enrico Borghi per la presenza stamattina, che per noi è importante, perché poi io cercherò di lanciare anche qualche provocazione alla fine, altrimenti l'incontro rimane un po' così sulle linee semplici, invece vorrei provare a lanciare la palla un po' più lontano. Ringrazio l'assessore Scepichetti, che viene in rappresentanza di noi, di tutti quelli che sono qui e di tutta la Regione Marche, e tutti i presidenti, i sindaci che vedo oggi qui presenti, e i lavoratori del comparto forestale che sono qui presenti, e tutte le altre persone che hanno interesse a questo tema. Forse abbiamo mancato un po' di comunicazione, ma siccome questa non è l'unica cosa che abbiamo fatto nel corso del tempo, anzi non sarà né l'ultima né la prima, e citerò poi anche altre esperienze che sono state fatte nel corso del tempo, questa non è che arriva così in mezzo al nulla, arriva perché c'è una storia che è stata costruita prima di noi, che è stata avviata e che parte da lontano. E voglio proprio fare riferimento a questo lontano. Quando si costituì la regione, uno degli argomenti fondamentali era quello di combattere, già allora 1971, lo spopolamento delle aree interne e montane della regione Marche, perché è proprio scritto nello statuto, ma poi lo citerò. Ho cercato di fare alcune slide di riferimento, e credo che questa mia proposta, che ho cercato di, in questi giorni di rifocalizzare, e devo dire la verità, io non sono riuscito a sistematizzare tutte le cose che sono state fatte e che mi frullano per la testa rispetto alla montagna, ai rapporti tra le unioni montane, le vecchie comunità montane, ora unioni montane, a quello che è la montagna rispetto alla costa. Ho messo giù una specie di brainstorming, ho cercato di fare riferimento a alcune cose che sono state fatte, che conosco, ma mi sono accorto che, perlomeno io che faccio il sindaco e ora faccio anche il presidente dell'Unione Montana, non ho sistematizzato bene una prospettiva comune, che non è la prospettiva della mia Unione Montana o del mio comune montano. Non ho chiara, o perlomeno ne ho una visione parziale, di quella che è la prospettiva delle unioni montane delle Marche e dei comuni montani delle Marche. Abbiamo fatto un tentativo di trovarci quando abbiamo fatto la battaglia dell'IMU perché non credevamo che fosse ingiusto che le zone montane avessero l'IMU sui terreni montani che già sono abbastanza sfortunati per alcune cose, e quella volta ci siamo ritrovati ancora qui, eravamo qui a Fabriano, abbiamo cercato di fare di dare un segnale forte. Quel segnale peraltro non era solo il nostro, è stato recepito, perché lì nasceva probabilmente da una differenza tra la montagna alpina e la montagna dell'Appennino. Stamattina, quando facevo l'ultima slide, pensavo: propongo qualcosa per la montagna dell'Appennino o per la montagna d'Italia? Io ho fatto di nuovo la scelta di proporre qualcosa, quello che proponiamo è per la montagna. Non dobbiamo distinguere se c'è una montagna delle Alpi o una montagna dell'Appennino. I territori montani, quando sono montani, sono tutti uguali, hanno pari dignità e devono avere pari riconoscimento. Quando Fanfani fece la legge sulla montagna non guardò, e siccome mi hanno definito novello Fanfani, tra virgolette, ma le sciocchezze che si leggono sui giornali, e credo proprio che invece che la legge sia stata fatta quella volta per tutelare le aree montane, e quindi io voglio rimarcare questa idea. E quindi io ho dato questo titolo provocatorio: la miglior difesa è l'attacco, perché io credo che dal custodire, che ci diceva Sua Eccellenza, quella bella riflessione, però si deve passare all'impossibile. Non possiamo rimanere fermi, perché noi custodiamo questi territori, noi li costituiamo perché vogliamo uno sviluppo, perché vogliamo una prospettiva, perché, come ci dicevamo prima, chi sta qui possa rimanere qui, trovare occasioni di lavoro, di sviluppo, di progettualità della propria vita, perché altrimenti non abbiamo fatto il nostro dovere. E io credo che dal 71 ad oggi qualche pecca sia rimasta. E allora provo ad andare avanti con le slide, non sono un grande esperto di slide, ma cercherò. Ho bisogno della segretaria. No, dove si parte qui? Aspetta, eccolo. Ok. Ecco, lo Statuto della Regione Marche, all'articolo 4,7, riconosce le specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita. Questo è un programma fondamentale. C'è tutto quello che avremmo dovuto fare dal 71 ad oggi, che in alcune parti non bisogna essere, come dire, sempre pessimisti, è stato fatto, alcune cose sono state realizzate nel tempo, però un'equa distribuzione dei servizi. Qui c'è sicuramente una criticità enorme. E poi lo dirò, lo evidenzierò: trasporti, istruzione, servizi alle imprese. C'è, perlomeno va a macchia di leopardo, ma ci sono problemi nelle aree montane. Le infrastrutture, una pedemontana che aspettiamo, penso, da prima del 71, che doveva essere il collegamento delle aree montane delle Marche, una ferrovia che non c'è più, che collegava le aree interne. Le occasioni di lavoro, e qui si vedrà poi, ve lo dimostrerò, che dove c'è stato il lavoro c'è la popolazione, dove non c'è stato il lavoro non c'è più la popolazione. E adeguate condizioni di vita, queste forse sono quelle che sono rimaste le migliori, perché vivere in questi territori sicuramente è un vivere bene. Siamo per questo fortunati, mancano magari i servizi, però viviamo in un ambiente che ancora ha mantenuto nell'entroterra della montagna marchigiana delle condizioni di qualità di vita sicuramente superiori ad altri posti. E voglio proprio partire dai punti nascita, una battaglia che ci ha visto, vedo il sindaco di San Severino, c'è anche il sindaco di Osimo, però una cosa che io non posso fare a meno di non citare, perché la cito. Perché se per nascere bisogna andare al mare, come dicevamo poco tempo fa, questa cosa non va bene e ci mette in difficoltà. L'idea nostra rispetto ai servizi sanitari, e quindi mi allego anche a quello che è successo nel Pesarese con la chiusura dei 3 ospedali, l'ipotesi di chiusura, mi ci lego perché io ritengo che non sono le persone che devono fare i chilometri per andare a curarsi, ma sono i medici che si possono spostare per creare le condizioni. Facevamo una riflessione col presidente Borghi ieri sera, che ha lo stesso problema sulle sue montagne dell'Ossola, e ha fatto un incontro con gli austriaci, i tedeschi, gli svizzeri, che fanno quello che noi abbiamo proposto: aree funzionali omogenee, dove non è il numero dei parti che fa la differenza, ma è quanto un medico possa esercitare la sua attività, e è il medico che si deve muovere sul territorio per garantire nei punti nascita un servizio tale che sia sicuro. Poi è vero che ci vogliono tutte le condizioni in quei punti perché ci siano condizioni di sicurezza, questo non dobbiamo negare. Però non è il numero dei parti che fa la differenza, è il numero dei parti che fa il professionista che esercita quell'attività che fa la differenza, e non il luogo dove li esercita. Questo potrebbe valere per tutte le questioni sanitarie, perché allora, se ha un senso l'articolazione in ospedali di rete sul nostro territorio, non ce ne possono essere... Brava Roby. Ah no, questo dopo lo dico. Poi dopo ci verrò allora sugli ospedali, perché ci torno sugli ospedali. Questa dei punti nascita è una prima riflessione per dare un segnale. Si possono fare le cose con economie di spesa, anche in un periodo di spending review, e consentire a chi vive in una zona disagiata di avere un servizio. Perché se tu fai un servizio efficiente di trasporto assistito materno, legato alle condizioni orografiche dei territori, questo può risolvere alcuni problemi e si può discutere, ma così non si può discutere con la chiusura tout court. No, quella precedente, Roby. Questo dato, ringrazio Nicola Porcarelli per questa cartina che ha fatto un piccolo studio, poi torna indietro? No, avanti allora, ancora? Avanti, avanti. Ecco qui. Questo è... Perché un altro dei problemi sono le risorse. Scusate se le slide sono un po' mescolate, ma l'ho fatte un po' in fretta. Ma questi sono i finanziamenti pro capite, ho messo solo 4 comuni, i finanziamenti pro capite che riceviamo dalla chiusura dei decreti stammati, pro capite per ogni cittadino che vive in un comune. Abbiamo fatto un'analisi, ci sono differenze all'interno del nostro territorio delle Marche, ma come del resto in tutta l'Italia, per cui pro capite un cittadino oggi di Jesi prende 87 euro pro capite, un cittadino di Fabriano 69, 110 ne prende un cittadino di Ancona, 107 un cittadino di Pesaro. Quindi a parità di tagli delle risorse non c'è stata un riequilibrio. Ho messo Fabriano perché c'ho Fabriano, ma posso portare altri comuni. Nicola ha fatto un esempio con 30-40 comuni, abbiamo fatto un'analisi, non sono solo comuni montani. Urbino, per esempio, prende molto il doppio di quello pro capite e il doppio di Fabriano. Ma sono stati... È stato, quando si fanno i tagli lineari o i fermi lineari, non si è guardato a che cosa succedeva e all'amministrazione che faceva in quel tempo. Come oggi, quando si fa un taglio lineare, non si guarda mai chi ha risparmiato, chi ha fatto una prospettiva, chi ha creato condizioni. Il taglio lineare non parifica, esalta le disuguaglianze, perché quelle disuguaglianze, quando tu le hai fermate tutte su una linea dritta, rimangono. Non ci sono correttivi adeguati perché quelle disuguaglianze vengano valutate e trovate soluzioni. I tagli lineari in politica non sono la politica. Non significano niente, non risolvono i problemi di nessuno. E questi dati lo dimostrano, nel tempo c'è un decremento per tutti, se vedete, ma chi stava basso ha perso molto più di chi stava alto. E il dato pro capite è il dato più significativo. Vai ancora. Questa è l'area, per darci un'idea di che cosa parliamo, noi parliamo del le vecchie comunità montane, qui Nicola, che è un ex dipendente delle comunità montane, ha fatto un'analisi sulle vecchie comunità montane. Le unioni montane oggi coprono un po' meno di territorio rispetto a quelle precedenti del territorio marchigiano, ma le vecchie comunità montane coprivano il 55% del territorio montano, del territorio delle Marche in generale. E poi lo vedremo dopo. Lo guardate bene sulla cartina, spero che lo si veda con una certa chiarezza. L'azzurrino sulla costa sono i 21 comuni della costa e quelli sono, le altre colorate sono le unioni montane. Vai avanti Roberta. E ecco qua le percentuali. I 23 comuni costieri coprono il 10% della superficie territoriale delle Marche. Quindi voi capite quanta concentrazione di popolazione c'è all'interno di un servizio. Faccio l'esempio più classico per me perché è facile. Paragonate Jesi a Fabriano. Noi abbiamo 256 chilometri quadrati, 600 chilometri di strade tra bianche e asfaltate, 37 frazioni, Iesi e Mazzangrugno 40.000 abitanti. Voi capite che portare servizi, erogare servizi in un agglomerato che ha un solo nucleo è molto più semplice che di portare i servizi in un territorio ampio e vasto come quello nostro o quello della montagna, perché l'orografia nell'erogazione dei servizi ha un'incidenza fondamentale e deve essere in qualche modo valutata e compensata, perché è più semplice portare servizi dove c'è un agglomerato centralizzato che portarlo in comuni che hanno le valli che non comunicano. Che è successo nel tempo? Guardate la riduzione della popolazione, dal 71 al 2014, ho tolto alcune cose, Nicola mi scuserà perché lui era partito dal 1861, ha fatto un'analisi col 51 e successivo, io prendo solo da quando è stata costituita la Regione Marche per darvi una slide che è leggibile. Dal 1971 al 2014 i comuni marchigiani delle zone montane, guardate che perdita di popolazione hanno. Il Tronto, i Sibillini, i Monti Azzurri, le valli alte del Fastone, del Chianti e del Nera. E guardate chi è che mantiene la popolazione. Mantiene la popolazione chi ha avuto uno sviluppo economico e di lavoro. Fabriano, per fare l'esempio a casa mia, ma vale, ho visto anche per altri territori, dove si insediano piccoli insediamenti industriali o grandi insediamenti industriali, chiaramente la popolazione non aumenta ma non cala. Noi non siamo aumentati rispetto alla nostra origine, noi abbiamo avuto un inurbamento, le frazioni sono spopolate, ci siamo concentrati nel nucleo urbano perché le proporzioni erano diverse, è successo così un po' dappertutto, si sono ingrossati i nuclei, ma nelle zone dove c'era il lavoro sono rimasti, perché sono rimasti il lavoro, i servizi, la scuola, l'ospedale, dove ci sono questi tre elementi costitutivi si riesce a mantenere anche la popolazione. Questo è un dato che poi vorrei anche pubblicare, mi sono messo in testa che voglio scrivere stavolta qualcosa perché deve rimanere un documento, lo predisporrò anche su questa mia relazione e poi lo voglio rendere pubblico, lo metteremo sul sito, vedrò come posso fare. Quindi volevo dimostrare con questa slide le riduzioni di popolazione rispetto alle zone montane. Vuol dire che dal 71 al 2014 non abbiamo fatto tutto quello che potevamo, specialmente nei luoghi dove la popolazione è calata di più. E quindi dobbiamo trovare delle forme diverse di intervento, perché altrimenti questa azione continuerà e i territori se ne abbandoneranno sempre di più. Vai Roby. 9 ospedali di rete, 2 aziende sanitarie sulla costa, su quei 21 comuni, 4 ospedali nelle aree montane che coprono il 55% del territorio. Quindi capite le distanze, capite la necessità lo stesso dei servizi, ancorché le nuove disposizioni sanitarie, me lo confermerà Enrico, dicono che i bacini ospedalieri devono andare da 400.000 abitanti, cioè nelle Marche se ragioniamo tra 400 e 800.000 abitanti ne facciamo 2 ospedali. Ma quelli che abitano a Castel Sant'Angelo sul Nera, poi quel servizio come ne beneficeranno? In quale modalità? Ugualmente a quello che sta a 2 chilometri dall'ospedale? Io non credo. Io credo che ci vogliano giusti correttivi. Credo che si possano fare presidi ospedalieri. Noi qui abbiamo già riconvertito in accordo anche il comune l'ospedale Sassoferrato in casa della salute, ma con un servizio H24, col medico assistito, con qualcuno in ospedale che quando ti prende capisce se ti puoi salvare o non ti puoi salvare, che ti dà una sanità capace di stabilizzarti e portarti nel posto più vicino, perché altrimenti che senso c'ha? E allora gli ospedali montani hanno senso se possono essere raggiunti nel tempo giusto e i 4 ospedali che ci sono possono avere una loro funzione se sono realmente collegati alle popolazioni che vivono sui territori, ancorché diffuse orograficamente distanti o complicate da raggiungere. Bene ha fatto l'Umbria e le Marche a associarsi con il servizio dell'elicottero, perché l'elicottero copre 2 regioni e copre in particolare le aree svantaggiate. Anche se può volare solo in certi periodi, però intanto c'è una copertura che prima non avevamo.
Della carità.
Vai avanti. Trasporti. Io penso, facciamo una riflessione, poi la ferrovia lascio per ultima. C'è una scarsa integrazione tra trasporto su gomma a causa dell'organizzazione ancora ferma ai vecchi confini provinciali. Io ho fatto un'analisi delle linee di trasporto, vanno tutte mare, a parte da me è un po' già peggiorata l'Unione Montana, da me arriva da mare alle gallerie, ma nemmeno, perché noi abbiamo il collegamento tramite Contra, ma andiamo più verso Macerata, noi non abbiamo un collegamento su gomma per Ancona. Abbiamo avuto tagli sul trasporto ferroviario, non c'è un collegamento serio ferroviario, se parti la mattina alle 8 torni il giorno alle 3, perché non ci sono collegamenti intermedi. Ma adesso, queste sono cose che si possono aggiustare. Ma la cosa peggiore è che non c'è, se tu devi andare all'università Urbino e prendi l'autobus, arrivi a Pergola o a Frontone, non c'è la coincidenza per tornare a Fabriano. Cioè le aree montane non hanno coincidenze, ma non c'era neanche la coincidenza prima con le ferrovie. Sono stato, non sono riuscito a farlo in 10 anni di vicepresidente della provincia, non sono riuscito a far cambiare la linea per dire ma ci volevo mettere una coincidenza che combina? Non ci si riesce. E dopo dirò quello che ritengo opportuno fare per quanto riguarda le aree montane per questo, perché la soluzione passa su una modifica fondamentale del nostro modo di ragionare. Poi ci sono linee insufficienti articolate su vecchie modalità che non rispondono alle lunghe percorrenze e alla scarsità di popolazione. Andiamo in giro ancora con autobus da 50 a 60 posti che trasportano 2 persone. Bisogna trovare, oggi la gente va in giro con BlaBlaCar, con altri sistemi tipo che fa discutere, l'altro che come si chiama, non me lo ricordo mai, che fa arrabbiare tutti i tassisti del mondo. C'è Uber. Ci sono sistemi che dobbiamo utilizzare le nuove tecnologie per fare i trasporti, anche regionali, anche intercomunali, interzonali, perché altrimenti noi nelle zone nostre non ce lo possiamo più permettere un autobus che cammina con 2 persone. Non si regge. Il costo è troppo alto, non ci se la fa. Allora bisogna trovare soluzioni alternative e bisogna utilizzare nuove tecnologie, nuove idee, far studiare i ragazzi, le persone, perché altrimenti quelli che si sono laureati in questa competenza. Utilizzare nuove competenze per risolvere problemi nuovi. L'ultima è la linea ferroviaria rimasta a Fabriano Macerata Civitanova. Sasha Bighetti, che gliel'ho parlato pochi giorni fa, noi abbiamo chiuso il deposito perché per economia Fabriano il deposito dei treni, la sua manutenzione viene chiusa. Abbiamo resistito 1 anno, anche quella, una battaglia, una proposta, abbiamo detto facciamo altre cose. No, non c'è stati santi, e lì che ci hanno dato una mano, ci avrebbero dato ragione secondo me i ragionamenti di lungo periodo. Però qui non si fanno ragionamenti di lungo periodo, oggi dobbiamo, le ferrovie devono risparmiare, che bisogna chiudere, se la regione non ci dà i soldi, qui è come se non mi dai i soldi non puoi tenere il giudice di pace, se non mi dai i soldi non c'hai l'agenzia delle entrate, se non mi dai i soldi non c'hai la dogana. Cioè qui ce lo dobbiamo pagare tutto tutti e non so come faremo a pagarci dei servizi che sono essenziali, utili, se nessuno ci dà una mano, se non ci dà più una mano la solidarietà dello Stato o la solidarietà della Regione. Adesso è chiuso. Nuovi treni, belli, significativi, che fa? Si fa una linea Fabriano-Civitanova, che prima era una linea normale che faceva le sue fermate a Civitanova, poi c'aveva lo scambio su Ancona, oggi scambia a Macerata. Ma il treno Fabriano-Macerata, Macerata-Fabriano, quanto sta a chiudere? 2 anni? Le ferrovie diranno tra poco, ma noi i rifornimenti non li possiamo fare più, a Fabriano è troppo costosi, dobbiamo fare i rifornimenti in Ancona per fare una tratta che sta a 80 chilometri, che fa una tratta che serve Fabriano e Macerata, ma da Macerata a Civitanova Ancona la tratta è più vivace, più redditizia, chiaro, giusto. E quindi che fa? Fa Macerata Ancona, risolve il problema di Macerata e chiude l'ultima tratta delle aree interne. Questo secondo me è la previsione delle ferrovie. Io non sono un ferroviere, mi sono informato però sui costi e sulle cose. Questo costo del rifornimento e dello spostare il treno in Ancona per fare manutenzione e rifornimenti viene caricato su quel pezzo di tratta e quel pezzo di tratta diventa troppo onerosa e bisognerà chiuderla. L'ultimo tratto delle ferrovie interne, costruito in tempi in cui non c'erano grandi strumenti di collegamento, ma che collegava, guarda caso, la costa del Civitanovese tramite le aree interne fino a Urbino. Faremo una pista ciclabile? Boh. Però adesso rispetto a questo faccio la riflessione sui trasporti. Vai avanti, no? La sto a far lunga, voi me lo dite, io chiudo però. Servizi sociali, articolazioni per ambiti si avvia a coincidere nelle aree montane con le nuove unioni. Questa è una cosa molto positiva secondo me. Il fatto di avere gli ambiti che coincidono con le unioni ci fa ragionare in modo che il servizio sociale sia commisurato al territorio, ce lo rende più vicino, più capace. Ma questo deve essere compreso però quando si fa la ripartizione delle risorse, perché altrimenti, come dico sempre, faccio l'esempio di casa mia così non vado a prendere altri, se io devo portare i miei servizi a Campodonico e devo fare un trasporto dei ragazzi disabili, che ce n'ho uno a Campodonico, io lo devo prendere con un trasporto che viene definito a sega, nel senso che va a Campodonico e torna da Campodonico con un ragazzo. Non posso fare una circuitazione per cui vado a Collamato, non ce la faccio a saltare le montagne, perché le strade sono state costruite in un certo modo e quindi i costi per me diventano molto superiori. Succede a San Severino, succede nelle montagne Sibillini, succede a Frontone. Perché? Perché le strade seguono le valli. Se noi non teniamo presente nella ripartizione delle risorse del sociale e dell'invecchiamento della popolazione, che la comunicazione è uno strumento fondamentale, va sostenuto, il sociale tenderà a concentrarsi, come succede per gli ospedali, come succede per i servizi, e noi avremo che tutte le persone si avvicineranno ai servizi o anzi preferiranno andare dove ce ne sono di più, perché se mi devo spostare a quel punto mi sposto di più e faccio più chilometri. È necessaria quindi una nuova modalità di ripartizione delle risorse che tenga presente questa orografia. Vado veloce, sennò qui. Bisogna pianificare, per esempio, gli indirizzi delle localizzazioni delle istituzioni scolastiche, gli indirizzi e le localizzazioni, tenendo conto dell'intera area montana delle Marche, non tenendo conto dell'area provinciale, perché se io continuo a chiedere l'alberghiero a Fabriano, che ci può avere anche una ragione, ma faccio morire quello dei Cingoli, ma mettiamo un trasporto più efficiente, più efficace, più significativo perché i ragazzi che vogliono fare l'alberghiero me vadano a Cingoli e quelli che vogliono fare l'agrario vengano a fare l'agrario a Fabriano. Possibile che non possiamo ragionare a 20 chilometri, sto confine diventa una barriera insormontabile anche culturalmente e anche come progettazione politica? Andiamo avanti. Recupero dell'accordo di programma dell'ex Antonio Merloni, questo in funzione anche dello sviluppo delle aree montane, perché vedete, oggi la Regione Marche ha messo un sacco di risorse giustamente sulle aree barca, noi siamo stati esclusi dalle aree barca, come noi è stata esclusa Genga. Perché siamo stati esclusi? Perché abbiamo la ferrovia, noi la ferrovia e l'ospedale, e Genga c'ha la ferrovia, un elemento fondamentale di sviluppo. Quanti treni fermano a Genga? Quante possibilità c'ha di utilizzare la ferrovia? Cioè queste cose, io capisco che questo, ringrazio e capisco lo sforzo del professor Barca, del ministro, che ha finalmente valutato che bisogna intervenire in aree che hanno un disagio perché vivono un'orografia e un territorio montano. Ma fare una valutazione è così, si fa una valutazione generale, la capisco, perché in tutta l'Italia uno che fa il professore studia un problema in generale, ma poi quando si cala nella realtà, quando si scende, se quella ferrovia non porta nessuno sviluppo, non ha senso che tu escludi un comune montano come Genga, faccio qui l'esempio, perché c'ha la ferrovia, che non gli porta assolutamente niente. Posso capire Fabriano, c'ha uno sviluppo, c'ha avuto ancora un po' di c'ha anche un po' di economia che vive, c'ha l'ospedale, vabbè, se è così, posso capire che mi tiri fuori da un intervento molto significativo, come si fa per le aree interne. Però non lo riesco a capire la ratio di un provvedimento che non può essere modificato perché è così e non si cala nella realtà. Sostegno, io parlo sempre dell'artigianato artistico perché c'è il sistema artigiano che secondo me sta ricostruendosi piano piano su questa via, e per noi sarebbe importante, perché un altro degli obiettivi è che la gente venga qui a consumare qui i nostri prodotti, a vivere il nostro territorio, a mangiare come sappiamo farli mangiare e a vedere e a consumare il nostro artigianato, a prendere, perché allora cambia l'ottica, che l'artigiano non si deve andare a cercare un mercato a Bruxelles, ma se lo può fare qui con le persone che vengono da fuori, perché sanno che c'è una particolarità. Bisogna ricostruire un modo di pensare. C'è il rilancio dei centri servizi alle imprese modello meccano, perché oggi il sostegno all'impresa si fa se tu hai le conoscenze. E chi c'ha una fabbrichetta e sta in una zona montana, per arrivare a un centro servizi che gli dà anche qualche input, qualche idea di sviluppo, qualche progetto, non può fare l'anticamera in Ancona o da un altro comune dove ci sta mezza giornata o due giorni, perché non c'ha tempo da perdere. Bisogna che abbiamo un servizio, parlo sempre di meccano, più diffuso, più capace di interfacciarsi con le imprese del territorio. Andiamo avanti. L'agricoltura, qui c'è il riconoscimento della difficoltà delle aziende agricole montane. Se uno sta in montagna non c'ha la resa del grano, non è uguale qui o del Gran Turco, per parlarcela proprio chiara, come quella che sta in pianura, no? Ma tutti lo capisce. E allora bisogna che quell'agricoltura abbia dei sostegni specifici anche nel Port First. Qui c'è un sostegno anche per le specificità legate all'allevamento e alla valorizzazione delle peculiarità. C'è un'azienda agraria che parla proprio, la nostra scuola agraria, ha un corso proprio per le aziende agricole montane, perché hanno una loro peculiarità che va valorizzata. Allora sono l'agnello di razza fabianese, per quelli che conosco io, le specificità, le particolari, la gestione della filiera del cinghiale che stiamo facendo all'interno del Parco del Conero è importante, ci ha consentito di ripagare tutte le spese dei danni prodotti nel parco. Ci sono processi che possono essere innescati e valorizzati. Poi c'è la forestazione. Ma il rilancio dell'attività forestale è in funzione della valorizzazione del territorio montano. Se non si riconosce che il lavoro legato alla forestazione prima di tutto salvaguarda gli interessi dei marchigiani, non si capisce il senso allora di perché ci investiamo le risorse. Se investiamo le risorse della forestazione, le investiamo perché le Marche ci guadagnano sia in area di dissesto idrogeologico che viene mitigato da monte e non solo da valle, e in secondo luogo perché le risorse idriche vanno tutelate con una corretta gestione delle montagne, perché se non abbiamo, c'è il diravamento, ci sono i problemi legati a tutte le questioni dell'inquinamento delle acque, se non le facciamo correttamente, se non c'è qualcuno che i boschi li gestisce, li segue, li fa diventare risorsa, noi queste cose ce le perdiamo e non le troveremo più. C'è un bellissimo libro che consiglio sempre a tutti, Jean Guinaud, L'uomo che piantava alberi. È fondamentale per capire qual è la politica da fare nella montagna e nei territori. Mi sono perso un pezzo. L'ultima cosa, non l'ho detta? Perché nuovi interventi di gestione forestale. Allora, nel 2006 facciamo un piccolo, permettetemi l'ultimo inciso, nel 2006 facciamo un piccolo progettino, sì lo so Maiani, però ho passione. Nel 2006 facciamo un piccolo progetto sperimentale di gestione, si chiama progetto Appennino, finanziato con 6.000 euro, per capire se c'è la possibilità in questa zona interna delle Marche, della provincia, che io chiamo Smeraldo, quello che è a confine con l'Umbria, se c'è la possibilità di fare un progetto di valorizzazione. Ci sono i soldi del recupero delle aree, come si chiama, quelle delle ecologiche, perché costruiscono le strade, quindi ci sono soldi da reinvestire nella compensazione ambientale. Hai ragione, abbi pazienza, l'emozione. E quindi all'interno di questo ragionamento che succede? Cominciamo a fare questo progetto, ma diciamo alla Regione, ma sostienicelo, noi abbiamo avviato un progetto sperimentale, lo vogliamo buttare per tutte le Marche, si fa un bando, aderiamo in due, l'altro non è in grado di progettare, noi mettiamo in piedi un progetto, la Regione ci dà un altro contributo, dal 2006 do una comunicazione, ieri è arrivata l'autorizzazione paesaggistica, dal 2006, tutte le 1.950.000 euro di possibili investimenti nel mantenimento delle nostre aree verdi, dopo 10 anni, sono riuscito ad avere l'autorizzazione paesaggistica dalla provincia. E quindi probabilmente riusciremo a fare la gara e a partire con i lavori e finalmente a vedere l'inizio di questi lavori. 10 anni che ci stiamo dietro Cardogna, 10 anni. Andiamo avanti. Burocrazia. Vai, Monella. Eccoci qua. Questo è l'attacco migliore. 20 anni dello scrittorium di Fontavellana, la carta di Fontavellana. Bisogna rilanciare quella progettualità, perché è una progettualità alta, significativa, che dà prospettiva. Quest'anno è il ventennale, non lasciamolo passare in vano, facciamo in modo che si modifichino le leggi in questo senso, che si entri dentro. Dai, strategie di cambiamento, eccolo qua, io lancio 2 o 3 proposte e poi dopo vediamo che succede. Primo, superare i vecchi confini amministrativi provinciali ragionando come un'unica area vasta montana delle Marche. Se noi non superiamo sti confini provinciali, i trasporti tra di noi, le conoscenze, le relazioni, io non so quello che succede a San Severino perché non c'è un giornale che qui arriva che mi dice che succede a Frontone, non c'è una comunicazione tra noi, non sappiamo quello che fa uno o l'altro, i Monti Azzurri poi è proprio azzurri perché sembra che sta in cielo, non sta qui nelle Marche. Cioè noi abbiamo questa visione sempre della costa a pettine, della visione a pettine, che è giusta perché le Marche sono tutte unite, devono rimanere unite. Io non faccio però qui, capitemi, differenziazione di costa montagna, però dico che non può essere che io non so, non conosco che fa la comunità montana di Urbino, non lo so, mi sono messo in testa sti giorni di capire dove potevo cercare e non trovo. I nostri siti sono scarsi perché non abbiamo gente che riesce, che il personale è poco. Allora facciamo un'operazione interessante, proviamo a superarli intanto sti confini, intanto a livello regionale, dire che quando si ragiona di montagna si ragiona della montagna marchigiana, che va dal confine d'Emiliano fino a quello, quello abruzzese. E questo è un ragionamento. E poi non vi faccio l'altro salto che abbiamo già cominciato, che è quello con l'Umbria, la questione delle terre di confine. Non si può ragionare che costruiscono la stessa cosa che c'è di là, c'è a 2 chilometri di qua. Bisogna ragionare in un altro modo, provare a aprire un po' le teste. L'altra è proporre quindi linee per una nuova legge nazionale e regionale sulle aree montane. Voglio cambiare la normativa, renderla più attenta alle nostre esigenze, a quelle di quelli che vivono nella montagna, e dare anche una flessibilità a sta legge. Perché se uno è montano all'83%, quell'altro al 63%, deve avere la possibilità del riconoscimento di queste differenze. Se no non risponde alla norma, non risponde a me, non risponde a chi vive la montagna. C'è una valorizzazione della possibilità di acquisire risorse interne per la continuità e lo sviluppo. Qui stiamo conducendo una battaglia per avere le risorse dell'acqua. Una parte delle risorse dell'acqua, perché l'acqua nasce qui, no? Se andiamo a pagare il petrolio agli arabi, adesso noi non è che siamo arabi, però voglio dire, vogliamo riconoscere che l'acqua nasce qui? Ci sarà un riconoscimento? Stiamo facendo una battaglia, dobbiamo fare una battaglia, faremo ricorso, l'abbiamo fatto, per dire, ragazzi, già ricorso come UNCEM, come Unione Montane, come ANCI. Non è possibile che la risorsa acqua, che deve essere tutelata in montagna, non spenda le risorse in montagna per realizzare la sua tutela. E questo va fatto, perché secondo me un altro tema, il tema delle risorse, è che le risorse devono nascere da qui, devono essere sostenute, ma una parte devono nascere da qui. La gestione dei funghi e tartufi non si può fare al mare, bisogna farla qui, e allora lo può fare l'Unione Montane. Alcune gestioni tecniche, poi ce ne sono altre da dire, ma adesso me la finisco, perché ho studiato parecchio. E poi c'è la realizzazione di uno strumento, quindi l'ultima cosa che dico, realizziamo oggi ci sono strumenti di comunicazione, WhatsApp, Telegram, già abbiamo un gruppetto WhatsApp tra i presidenti dell'Unione Montane, ma ancora è poco, possiamo spingere oltre questo nostro intervento. Un sito comune dove mettiamo tutti quanti le nostre proposte, le nostre idee, cercare di fare in modo che questo web sia veramente uno strumento che lega, che crea, invece di essere Facebook che c'è pieno di insulti, trasformiamo da uno strumento dove si insulta solamente la gente perché si è nascosti dietro una tastiera, a uno strumento che invece ci consente di comunicare e conoscere le cose che facciamo. Queste sono 2 o 3 cose che dico, ma credo che perché dobbiamo partire all'attacco, perché se noi non partiamo all'attacco e continuiamo a difenderci, piano piano ci ridurranno ogni spazio di manovra.
Allora, sul sindaco indugiato l'ho lasciato parlare perché è il padrone di casa e ci ha dato questo bel posto. Invito tutti gli altri invece a essere, come dire, come diceva il mio vecchio amico, più concisi, anzi circoncisi. Sagramo l'ha toccato tantissimi temi, io ce ne, come ovvio a molte, cioè alcune luci, alcune ombre. Bene, cominciando dalla luce, cioè le cose che ci piacciono, per cui do subito la parola a Francesco Passetti, che è il presidente dell'Unione Montana del Catri Nerone, ancora i nomi a volte me li confondo, che è il presidente, il capofila della prima unione, prima area sperimentale per quanto riguarda la politica di Barca. Dico subito che questa cosa, lo ringrazio anzi personalmente, ne approfitto, non avendolo potuto farlo prima, ma ringrazio l'assessore per la celerità con cui ha preso in mano questa questione, l'ha portata avanti, c'è già una delibera regionale che assegna, lo dico soprattutto a Enrico Borghi, che mi interessa che abbia, che il mio presidente, che abbia insomma il quadro della situazione, assegna alle strategie dell'area interna, ha già alle tre aree individuate 26,5 milioni di euro, parte proventi dal fondo regionale, parte da PSR e quant'altro. Copriamo i tre quarti del territorio, ne resta esclusa un pezzo del territorio, come dire, quello che mi riguarda anche, e anche su questo abbiamo già detto all'assessore che vogliamo anche immaginare una quarta area, ovviamente che non entri in contrasto con quelle esistenti, che vada, come dire, si aggiunga nei tempi che si, opportuni, utili, eccetera. Ovviamente ci auguriamo che il Fondo Nazionale venga incrementato.
È stato incrementato,
lo so, però insomma, Borghi lo dirà, è stato incrementato, per cui abbiamo una prospettiva, e con la quarta area, nella nostra idea, copriremo l'intero comune, tutti i comuni eleggibili alla strategia delle aree interne. Poi forse appunto c'è il problema di qualche sbavatura, Genga che veniva citato prima, non so, adesso non conosco, il Fermano che forse ha due comuni esclusi, cioè ci sono ancora delle cose da aggiustare, però insomma l'impianto all'80% va bene. Prego Francesco.
Grazie della parola, io saluto l'onorevole Borghi, è sempre un piacere insomma ritrovarlo, e l'assessore Sciapichetti, presidente Netti e Michele soprattutto per avermi accordato la possibilità di, in poche parole, perché ecco già Giancarlo che ringrazio e a cui faccio veramente i complimenti, era con i miei colleghi presidenti, devo dire che ha fatto una disamina molto completa, articolata e ha toccato tutti i punti. E io non faccio altro che riallacciarmi a quelle, perché la strategia delle aree interne si occupa espressamente delle tematiche che Giancarlo adesso ha esaminato per la zona del Fabrianese, e però ricalcano in maniera quasi perfetta le problematiche che ci sono in territori analoghi, appunto come il nostro, che è quello del territorio della Unione Montana di Catria Nerone, e comuni contermini. Il primo elemento che vorrei dire è che, guardando le sue riflessioni, la strategia aree interne, come l'abbiamo in qualche modo declinata noi nel nostro territorio, come aree piotte delle Marche, devo dire che, ecco, pur non essendoci messi in comunicazione, ricalca perfettamente le istanze anche dell'ultima slide di Giancarlo, in particolare per quello che attiene al superamento dei confini provinciali. Nel senso che la nostra esperienza di elaborazione progettuale come area interna nasce circa due anni e mezzo fa, nel 2013, e ci siamo cominciati a incontrare, siamo 10 comuni a cavallo fra la provincia di Pesaro Urbino e la provincia di Ancona, e abbiamo cominciato a parlare di progetti comuni. La strategia si stava delineando a livello nazionale, non erano subito chiare ancora le finalità, non erano chiare le possibilità di accesso a questi fondi, e nel 2014 l'area interna Basso Appennino, Pesarese, Anconetano si è cristallizzata in 10 comuni, 8 della provincia di Pesaro Urbino e 2 della provincia di Ancona, Sassoferrato e Arcevia. Come diceva Giancarlo, infatti Genga e Fabriano non potevano rientrare proprio perché nella classificazione ministeriale, che fissava certi parametri per come erano stati definiti, non potevano rientrare in questo tipo di progettualità. Sono continuati gli incontri, prima a livello informale, poi sempre più con un apporto della Regione che, devo dire, ha cominciato a crederci fortemente nel corso dell'anno 2014, mettendo a disposizione una struttura, una persona che ci ha coordinato, che ci ha seguito e a cui io, ecco, do veramente merito, perché la cosa più difficile è stato sicuramente il lavoro di coordinamento, anche se di un territorio non estesissimo, però comunque con esigenze anche parzialmente differenti. Nel 2014, nell'ottobre 2014, è stata l'individuazione dell'area pilota, appunto composta da 10 comuni che vanno da Pecchio fino ad Arcevia, e si è cominciato ad entrare nel vivo della progettualità. le tematiche che si sono trattate per quanto riguarda la nostra area sono ovviamente quelle classiche che riguardano i servizi, quindi sanità, istruzione e trasporti, proprio quelli che citava Giancarlo, e sono molte di quelle tematiche sono state ampiamente trattate da noi, però ci siamo pure concentrati sui servizi, in quanto la strategia come si compone? Si compone di una parte di finanziamenti legati allo sviluppo e l'incremento dei servizi per i cittadini che sono in aree svantaggiate. La legge di stabilità, il nostro finanziamento risale al 2014, mette a disposizione 3.800.000 euro che sono utilizzabili per servizi legati appunto al sociosanitario, alla istruzione e ai trasporti. Poi la Regione Marche, con una scelta politica ben precisa che ha riguardato la nostra area ma anche le altre aree, ha messo a disposizione, ha formalizzato proprio pochi giorni fa, in giunta, in totale un totale di 26,5 milioni di euro che nella nostra area ammontano circa 6 milioni e mezzo, che sono dei fondi dedicati, ritagliati all'interno degli assi programmatori della strategia, insomma della programmazione comunitaria, quindi del FESR, del PSR e dell'FSE. In particolare parliamo di 2.200.000 euro per il PSR, 1.200.000 euro per l'FSE e 2 milioni e mezzo per il FESR. Ecco, questi fondi che seguono un po' i criteri stabiliti dalla Commissione europea per il loro utilizzo, quindi avranno anche delle percentuali di cofinanziamento, verranno declinati in azioni di sviluppo legate in particolare agli ambiti culturali, turistici e degli aiuti alle imprese e quindi dello sviluppo economico in generale. Ovviamente anche alle politiche della montagna, perché il nostro territorio, come diceva Giancarlo, è principalmente montano e noi puntiamo molto nella nostra strategia a questa integrazione fra le nostre connotazioni culturali e il paesaggio, che ovviamente trovano una loro diretta corrispondenza nel paesaggio montano, quindi anche negli ambiti forestali, negli ambiti pascolivi e in stretta connessione con le tematiche della protezione del territorio e della lotta al dissesto idrogeologico. Detto questo, dovevamo individuare un'idea guida. Allora, la nostra idea guida, cito il titolo che ci siamo dati per la nostra area pilota, Asili d'Appennino, le dimore della creatività nelle Alte Marche. Da cosa è nata questa idea guida che in qualche modo informa tutta la nostra strategia? È nata da una considerazione che l'ex ministro Barca fece a Frontone il 4 giugno 2014, quando venne a fare un primo sopralluogo informativo sia nella nostra area che nell'area del Maceratese che in quella dell'Ascolano. E ci disse che, dati ministeriali alla mano, il nostro territorio, i nostri 10 comuni, avevano avuto nella precedente programmazione comunitaria ingenti fondi per la ristrutturazione, per la riqualificazione dei propri beni culturali, dei propri monumenti, delle proprie chiese. Però a questo grande utilizzo di fondi pubblici non era seguita una loro messa a sistema, una loro messa a valore. Quindi questa è stata un po' la molla che ci ha fatto scattare una riflessione. Incentriamo la strategia su un progetto che metta a sistema tutti i nostri beni culturali in stretta connessione con il contesto dove si trovano, cioè il nostro meraviglioso paesaggio montano, e possano in qualche modo diventare degli attrattori fondamentali di nuova popolazione residente, di nuovi turisti, dando servizi innovativi che possono essere dati solo ed unicamente in un territorio con le nostre caratteristiche, cioè con le caratteristiche della salubrità, con le caratteristiche della tranquillità, con le caratteristiche della genuinità, e mi riferisco ovviamente anche alle grandi nostre peculiarità enogastronomiche, cito insomma tutte le tematiche legate ai prodotti locali, tipo parlando del territorio nostro, il tartufo di Acqualagna, i birrifici di Apecchio e altre zone, possiamo contare veramente su un paniere di prodotti che hanno una loro specificità ma anche un loro richiamo proprio a livello nazionale. Quindi questo è stato il nostro punto di partenza. Ci sono stati vari passaggi prima, come dicevo, a livello politici, poi sono diventati passaggi tecnici che sono stati indirizzati dal Ministero, quindi ecco, la faccio breve. Nel maggio dell'anno scorso, proprio a Sassoferrato, abbiamo fatto un focus con la partecipazione di circa 100 persone, 100 stakeholder territoriali che sono stati interpellati per dare ognuno la loro visione di quello che è lo sviluppo dell'area da qui al 2020 e oltre, quindi una grande partecipazione. La grande novità di questa strategia è l'ascolto dal basso, che è una cosa che noi abbiamo sempre fatto in maniera frammentaria. Questo è stato un modo per sistematizzarla ed è stata un'esperienza esaltante anche per noi amministratori, che abbiamo potuto coinvolgere persone che magari fino a quel momento erano rimaste alla finestra. Abbiamo elaborato la nostra idea guida, abbiamo elaborato il preliminare di strategia, che è una descrizione delle nostre, delle tematiche che noi volevamo sviluppare, e in questa fase, proprio parlo di oggi, stiamo elaborando delle schede progetto tecniche con allegati degli importi economici, con fondi presi da quelli che vi dicevo prima, che dovranno poi essere allegate all'accordo di programma quadro che verrà sottoscritto in primavera, la giornata ancora non è stata individuata, che siglerà ufficialmente l'avvio della strategia, cioè ci verrà detto come, in che modalità verranno utilizzati questi fondi. Concludo dicendo che tutto questo è stato possibile principalmente grazie alla collaborazione e alla volontà, e io ogni volta che parlo delle aree interne mi sento di ringraziarli, dei sindaci della nostra area. Perché, come in tutti i processi che riguardano territori aggregati, addirittura di diverse province, il principale componente che porta ad avere successo è l'integrazione e il grado di coesione che si sviluppa a livello di amministratori. Io ho avuto l'onore di coordinarli, però devo dire che il grande senso di responsabilità e di lungimiranza che hanno dimostrato inorgoglisce la nostra terra, e noi ci vogliamo proprio prospettare con il modello che abbiamo insomma dato come, ecco, un punto di riferimento da cui anche trarre spunto, ma noi stessi trarre spunto da altri, per tutte le aree montane della Regione Marche e d'Italia. Le indiscrezioni dicono che dovremmo essere una delle prime aree, se non la prima area, che partirà con la strategia a livello nazionale. Questo credo che sia un grande punto d'orgoglio anche per la Regione Marche, che, come dicevo, ha lavorato molto, in maniera molto seria, su questi temi. La concertazione deve continuare, ovviamente i temi sanitari che citava Giancarlo Sagramola non sono secondari, però noi siamo fiduciosi, pensiamo che proprio perché si è creduto molto su questa strategia, tutte le tematiche legate alle aree interne saranno e dovranno essere prese nella giusta considerazione dalla nostra amministrazione regionale. Noi siamo fiduciosi, ci sono stati passaggi complessi, però ecco, noi siamo fiduciosi di poterli superare e di andare verso una anche strategia, anche a livello sanitario e di altre cose, di stabilizzazione. La nostra preoccupazione più grande è quella, purtroppo, di, anche per motivazioni di norme nazionali, non poter più di tanto contare su, no, una certezza dei servizi di medio e lungo periodo, sempre rimessi in discussione. Questo ci danneggia molto anche le progettualità che noi stiamo portando avanti. Per poter sottoscrivere l'APQ, e concludo, e qui si vede la volontà politica, il territorio ha dovuto dimostrare di andare in una direzione di coesione politico-amministrativa. Quindi noi avevamo l'obbligo di associare almeno due funzioni fondamentali prima della firma dell'accordo di programma quadro. Nel nostro caso abbiamo individuato il trasporto locale e l'edilizia scolastica. Oltre a quello abbiamo associato tutti i sistemi informatici che verranno gestiti dall'Unione Montana come soggetto capofila, e ovviamente parlo anche di comuni come Sassoferrato e Arcevia, che non sono comuni né della provincia né dell'Unione Montana, ma che con i quali si è instaurato un tale rapporto di collaborazione, di unità di intenti, proprio nell'ottica che diceva Giancarlo, di superare certi confini, di andare verso le problematiche specifiche comuni. E questo credo che veramente sia uno degli elementi più importanti che caratterizza questo nostro progetto. È evidente che sarà un progetto difficile anche da gestire. Nell'accordo con la Regione c'è in prospettiva anche la possibilità, nel corso della strategia, di utilizzare personale in collaborazione, anche personale regionale che ha le competenze specifiche non solo per l'avvio ma anche per la gestione di una strategia che ha risorse importanti, e che queste risorse devono essere il più possibile integrate con quelle che già la Regione mette a disposizione. Parlo per esempio per la sanità, per il trasporto pubblico locale e per i servizi scolastici, perché poi la strategia che noi mettiamo in campo deve essere una molla di cambiamento, ma non si deve interrompere al 2020, che è la data entro cui noi comuni ci siamo impegnati di rimanere uniti per questa strategia. Deve essere un punto di partenza per i quali i comuni e anche la Regione si impegna a proseguire, se si individuano modalità virtuose, questo tipo di progettualità anche dopo. Questa è la cosa su cui punta il Ministero. La sostenibilità nel tempo non deve finire tutto allora che finiscono i finanziamenti. Questo era un quadro della situazione. Ovviamente noi siamo a disposizione sia delle aree che stanno venendo avanti, con le quali ci sentiamo, sia con la nostra vicina Umbria, perché nella zona di Gubbio, Pietralunga, comuni limitrofi, c'è la seconda area della Regione Umbria. Noi da subito abbiamo interloquito con loro per la individuazione anche di una strategia interregionale. Stiamo continuando i contatti e pensiamo che potremo avere degli importanti punti di incontro su tanti temi, per poter veramente dare prospettive di sviluppo serie, concrete e durature al nostro Appennino. Grazie.
Sagrama, vuoi salutare?
Sì, la ringrazio per la presenza. Il vicequestore, il comandante della finanza e il comandante dei carabinieri che sono qui stamattina e che ci onorano della loro presenza.
Grazie. Grazie, ho chiesto l'aiuto di Sagramola non conoscendoli, per non fare brutte figure. E vorrei, mentre chiamo Fabrizio a venire qua, Giuliani, per fare il suo intervento, vorrei ripartire proprio da questo concetto, l'ultimo con cui ha chiuso Passetti. Ovviamente faccio i miei migliori auguri alla strategia delle aree interne di quel territorio, sarà il primo sperimentale che verrà fuori, anzi con l'idea che copriamo l'intero territorio nazionale, ma l'esperienza dei primi, come dire, ci aiuterà gli ultimi a fare bene. C'è l'idea che dobbiamo continuare nel tempo le cose. Allora, un'esperienza assolutamente originale, che non c'è nessun'altra parte d'Italia, lo dico l'assessore, perché a volte la memoria si perde, è l'esperienza marchigiana sulla forestazione. Allora, l'esperienza sulla forestazione marchigiana fu una scelta, secondo me, lungimirante negli anni 70, quando si decise che le politiche che facevano le comunità montane, prima, ancora prima la facevano il Corpo Forestale dello Stato, era quello di, come dire, non aggregarla in cooperazione per farla diventare un'esperienza significativa. Allora, credo che in questi anni l'esperienza marchigiana abbia portato a molto lavoro nelle aree interne, lavoro qualificato, lavoro stabile, lavoro dignitoso, lavoro che è stato fondamentale. Bene, noi questa esperienza pensiamo che sia da continuare, da incrementare in termini di risorse e in termini di opportunità. Tant'è vero che abbiamo anche immaginato le società agricole e forestali, l'esperienza che ho chiamato Fabrizio Giuliani, che è stato, come dire, è il presidente della più grossa società agricola e forestale che abbiamo qui nelle Marche, che associa almeno 3-4 comunità montane, ex unione, ex comunità montane, proprio per presentare questo tipo di intervento, su cui noi siamo, credo, in grado di fare un buon lavoro anche in termini di efficienza, di capacità di spesa. Per cui passo subito la parola a Fabrizio.
Sì, io ringrazio per l'invito, saluto tutti i relatori che sono a questo tavolo. Potrei far a meno, ma ci impiegherò poco, intervenire, visto gli interventi sia del sindaco Fabriano che di Maiani, insomma, che già hanno parlato molto della questione della forestazione, però cercherò di dare un contributo a questo incontro che ha come titolo voluto dal sindaco Sagramola, le nuove sfide dei territori montani. Ecco, io credo che la sfida reale che abbiamo come aree interne e montane in particolare è il nostro nuovo posizionamento strategico a livello nazionale. E questo nuovo posizionamento strategico, se non lo mettiamo in correlazione a quella che viene definita la green economy, noi non riusciremo a trovare il nostro spazio. La green economy, così come si sta delineando in questo momento, che non è solo una questione ambientale, è anche una questione culturale, e credo che oggi questa cosa sia venuta fuori con forza, poi lo diremo, perché alcune cose, ricordando la storia, giustamente Giancarlo diceva, bisogna ricostruire una memoria di quello che è stato. Allora io dico che questa memoria, per esempio, per quel che ci riguarda in questo settore, parte proprio dal dato culturale, perché la carta di Fontavellana, prima di qualunque altra cosa, è una esperienza forte dal punto di vista culturale, perché ha cercato di cambiare e negli anni, credo che in questo anno verrà ricordato, ha cambiato il modo di essere, il modo di stare sui territori. Allora, da questo punto di vista, io credo che il ruolo fondamentale che noi abbiamo, è già venuto fuori in qualche modo, è il nuovo quadro del corretto assetto idrogeologico, la funzione delle produzioni di qualità agroalimentare e enogastronomica, il turismo sostenibile, tutti aspetti che hanno bisogno di specifici interventi legislativi e adeguate riforme. Su questa questione della riforma io ci ritornerò, e qui mi voglio appellare un po' soprattutto all'assessore regionale, perché, come dire, il rischio nei processi lunghi è che si perda la memoria e che poi, quando un problema diventa una risorsa, parlo per esempio dei nostri boschi, e c'è chi ha fatto una battaglia che appunto è almeno ventennale da questo punto di vista, poi, come si dire, arrivi qualcuno che capisca che quella è diventata una risorsa, ma quella risorsa non viene custodita ma viene sfruttata. E allora su alcune questioni non si può tornare indietro. Sull'approccio che questa regione ha voluto dare in questi anni rispetto alla questione risorsa forestale, per esempio, rispetto ai principi che sono stati scaturiti anche dalla legge forestale regionale, non si può tornare indietro, non si può abbassare il livello della qualità di intervento, non si può usare la risorsa bosco come una risorsa usa e getta. Allora è chiaro che non si possono ripercorrere vecchie strade, quello dei fondi a pioggia che oggi non sono riproponibili, ma bisogna inaugurare una nuova stagione di trasformazione in questi territori. Ma deve essere una stagione di trasformazione ad alto valore aggiunto, nell'energia rinnovabile, nell'agricoltura, nello sviluppo rurale, nella biodiversità, nella forestazione, nelle risorse idriche. Un nuovo modello di sviluppo che sappia far ripartire l'economia regionale e nazionale. Questa è la novità, credo, fondamentale. Cioè non c'è una montagna che chiede assistenza, c'è una montagna che sa, ha la consapevolezza di poter dare assistenza, di poter dare un contributo fondamentale, ma non perché siamo bravi, ma perché così come si sta muovendo l'economia, e non solo quella regionale chiaramente, ma quella nazionale e internazionale, e appunto lo sviluppo della green economy, porta al fatto che noi diventiamo centrali, da marginali diventiamo centrali. Ma se siamo centrali, ecco l'altro punto che vorrei dire, lo siamo perché abbiamo approcciato bene l'uso del territorio. Allora, noi garantiamo da sempre con le nostre risorse naturali le materie prime per le produzioni energetiche rinnovabili, ma C'è il rischio che, e lo vediamo giorno dopo giorno, che questo fondamentale ruolo nel produrre queste risorse fondamentali sia vissuto solo sotto forma di vincoli e deprivazioni. I territori montani sono una risorsa economica che possono dare frutti se protetti e tutelati e tenuti in manutenzione. Ecco l'altra grande questione. La manutenzione, l'uso dei territori, perché l'altra cosa fondamentale che parte per esempio da Fontavellana e con la quale c'è stato anche uno scontro, ma fortunatamente oggi lo possiamo dare come nel passato, è che il bosco e la montagna in generale non è che sta lì e si conserva da solo come dire, una vulgata popolare vuole. Cioè il bosco va manutenuto, il territorio va manutenuto e la manutenzione del territorio serve alla comunità intera, perché un territorio ben manutenuto significa non creare i problemi che ogni tanto vediamo nei nostri territori. Il bosco, per esempio, rappresenta un settore strategico per la filiera legno-edilizia, la bioedilizia, le costruzioni ecologiche, della filiera legno-crediti di carbonio, sequestro di CO2, certificati verdi, registri dei crediti, la filiera legno-industria del mobile e del design. Occorre guardare con particolare attenzione a questa nuova opportunità, che diventa la chiave per nuovi modelli di sviluppo, capaci di restituire il futuro alle comunità locali attraverso il controllo e la gestione dei propri valori. Per esempio sul tema energia, i territori interni e montani in particolare si giocano in gran parte del proprio futuro sull'idroelettrico, sulle biomasse, evitando però, ecco l'altro appello che faccio all'assessore regionale, speculazioni e o colonizzazioni, valorizzando produzioni e filiere produttive locali. Cioè stiamo attenti perché appunto qualcuno si è accorto di questa risorsa. Ci vuole una politica corretta di incentivazione all'utilizzo del patrimonio lignoso ai fini energetici, anche dei territori di proprietà pubblica, collettiva e demaniale. Si può tradurre automaticamente in aumento del valore di tale proprietà, con indubbio ricadute sotto il profilo della creazione di nuova occupazione ad alto valore aggiunto, in territori marginali nei quali innescare una nuova economia sostenibile. In questo periodo purtroppo lungo di difficoltà economiche, il presidio e il recupero ideologico del territorio è diventata di estrema attualità. Come abbiamo detto, che sia piogge, neve o frane, tocchiamo periodicamente, sempre con meno intervalli di tempo, cosa hanno significato anni di assenza di manutenzione e di tutela. Detto tutto questo, però, c'è la necessità di una nuova, questo credo che sia il tema che dovremmo affrontare, di una nuova reale politica riformatrice dei territori, con i territori e nei territori, ma con quali strumenti, con quale governance? Questo è il problema politico con la P maiuscola, nel senso di fare il bene comune, che abbiamo di fronte. Noi abbiamo strumenti, come dire, maturi e strumenti nuovi. Tra gli strumenti nuovi cito per esempio il Consorzio Bonifica Regionale, poi il Presidente Netti parlerà lui, quindi lo lascio lì. Ma chi sono stati i protagonisti di questo percorso che cercavo di delineare? Sicuramente le comunità montane, oggi Unioni Montane, e la cooperazione forestale. Parlavo della carta di Fontavellana, ma guardate, se non ci fosse stata la carta di Fontavellana, se non ci si fosse posto il problema di quale alleanze e l'aver messo attorno a un tavolo tanti soggetti sociali, istituzionali, per andare e dando delle indicazioni precise. Da questo punto di vista non è un caso che questo è il territorio che dà vita alla Carta di Fontavellana, ma dà vita anche all'unica legge nazionale, la legge 97-94-97, che dà vita, vita, nel senso che, come dire, si fa parte propulsiva rispetto alla legge forestale regionale da questo punto di vista. Senza quella non avremmo potuto raggiungere alcuni risultati fondamentali che già qui sono stati citati, ma che io voglio ricitare a volo pindarico, perché l'accordo di programma quadro che ha trovato qui in questa regione una delle applicazioni più importanti, la nuova attività per quanto riguarda per esempio la formazione. Noi in tempi recentissimi, grazie all'accordo quadro, ma non solo, andando avanti anche coi fondi quelli normali del Fondo Sociale Europeo, c'è stata oltre 150 persone formate ed assunto da questo punto di vista. Il progetto Appennino che ha ricordato il sindaco di Fabriano, io qui voglio salutare l'ex consigliere regionale Cardogna che ha determinato il fatto nel suo mandato amministrativo che fosse incardinato nelle azioni della Regione Marche, perché il progetto Appennino che sperimenteremo qui in quest'area però deve essere un progetto portato in tutte le altre aree montane marchigiane, perché è un modo di porsi, è un modo di progettare e di operare fondamentale da questo punto di vista, ed è giusto ed è legittimo che i fondi, gran parte dei fondi che vengono utilizzati per le compensazioni ambientali, vengano riutilizzati in questi territori. Per non parlare poi del fatto che non viene citato secondo me a sufficienza, del contributo che per esempio abbiamo dato come sistema, come Unioni Montane, sempre come cooperazione forestale, alla spesa regionale per quanto riguarda i fondi europei. Cioè, senza la costruzione di questo percorso faticoso e che va sempre rinnovato anno dopo anno, molti dei fondi regionali che erano a disposizione per questo tipo di attività probabilmente sarebbero ritornati indietro. È un percorso che si rinnova sempre, ecco, io in questo vorrei essere molto chiaro. La stessa carta di Fontavellana, l'idea dell'orologio che viene messo in avanti, cioè è un percorso progressivo, io vorrei dire in qualche modo progressista da questo punto di vista, nel senso che si rinnova continuamente. Una delle ultime tappe fondamentali, credo, in questo percorso è stata quella della creazione appunto delle società agricolo-forestali. Anche questo, siamo ai primi passi, si può dire, da questo punto di vista, perché si opera fattivamente, concretamente da 2 o 3 anni, ne sono nate 3 in questa regione, ce ne sono attualmente 3, altre probabilmente potranno e dovranno nascere sempre in questa regione. Vuole essere un rinnovato impegno in un settore, ma anche uno strumento moderno, efficace, tra l'altro mutuato da quell'altro grande esperienza che è quella dei GAL, per esempio, che l'Europa oggi nella programmazione 2014-2020 dice essere lo strumento principe, e cioè la collaborazione tra pubblico e privato, lo strumento principe per gli interventi sul territorio, per gli interventi che partono dal territorio. Tutto bene? No, è chiaro che c'è una fatica continua e c'è un pericolo, io questo lo voglio segnalare e lo voglio sottolineare, il pericolo è quello di forze che vogliono continuare su questa strada ma giocando al ribasso. Ecco, questo noi non lo possiamo permettere. Noi non possiamo permettere, noi abbiamo, per esempio, la Regione, lo dico all'assessore, la Regione ha da sempre, giustamente secondo noi, tenuto livelli molto alti di qualità per permettere di intervenire in certi territori, perché chi non ha le carte in regola per garantire la qualità di interventi in questi territori, per qualità intendo il lavoro, il tipo di lavoro, noi abbiamo per esempio fortemente da sempre sostenuto il lavoro manuale rispetto al lavoro meccanico, perché ci rendiamo conto che il modo di intervenire non è uguale. Il raggiungimento di alcuni obiettivi non sono sempre uguali. Allora, questo alto livello di standard che ha permesso interventi che ci vengono oggettivamente, anche a livello nazionale si sono raggiunti alcuni risultati, oggettivamente riconosciuti, non si possono assolutamente abbassare, perché il modo di approccio, che è quello che ci viene dalla nostra tradizione, non è un caso che la carta sia stata fatta a Fontavellana, cioè con i frati camaldolesi che hanno scritto i primissimi modi di intervento, non debbono essere sicuramente abbassati. Ecco, l'esperimento che stiamo facendo, perché di questo si tratta, fra unioni montane e cooperazione forestale, con le società per intervenire, serve proprio a questo, a garantire un uso proprio del bene bosco, in particolare del bene demaniale bosco, ma soprattutto garantire un futuro alle nostre comunità. Grazie.
Grazie Giuliani, l'ultima parola che ha detto per me è fondamentale. Noi in questi anni abbiamo fatto ottimi interventi sul tema forestale. Io ricordo tutti che preservare un bosco vuol dire anche favorire lo stoccaggio della CO2, vuol dire garantire la fertilità dei terreni, vuol dire mettere in moto quel meccanismo biologico che è la produzione dell'acqua, su cui credo che stiamo vincendo una bella battaglia, anche se oggi siamo in tribunale col famoso emendamento Cardogna, tocchiamo ferro, dice l'assessore, l'emendamento Cardogna Traversini. Quello che ha detto Giuliani, l'ultimo punto, è fondamentale. Allora, siamo contenti che la Regione ha raggiunto l'N più 2, chiaro? Noi ci siamo arrivati, no? Borghi, con il Presidente Borghi, con un po' fatica, col fiatone, tutti abbiamo fatto la nostra parte, però insomma è un bel risultato per la Regione, non abbiamo dato dietro i soldi, come dire, però già siamo in affanno per la scadenza del 2017. Per cui questo benedetto, lo dico all'assessore, bando che riguarda la forestazione, prima esce meglio è. È un bando un po' diverso, perché apre altri soggetti, e cui noi non abbiamo problemi. Anzi, come UNCEM, se possiamo svolgere un ruolo, vogliamo dare anche un contributo. È presente in sala, per esempio, Daniele Tajani, adesso dopo spero di riuscirlo a farla parlare, che è il presidente di una comunanza agraria, molto forte qui nella zona di Frontone, e come UNCE vogliamo fare una parte nel costruire un percorso che sia un percorso anche di attenzione e rispetto, perché noi non vogliamo fare, il mondo della montagna non deve litigare, il mondo della montagna deve trovare le giuste cose, insomma abbiamo anche, come dire Enrico, come UNCE ci siamo, nel nostro piccolo, con tutti i limiti che abbiamo, ci siamo dati questo ruolo. L'ultima, un'altra battuta prima di dare la parola a Netti, è proprio questa. Io vorrei che cominciasse, si declinasse la carta di Fontavellana, per cui tra l'altro dopo l'assessore dirà, ci sono stati già due incontri, il 13 e il 14 di maggio, lo dico, lo volevo dire alla fine, ve lo dico adesso, siamo tutti invitati a Fontavellana a parlare del ventennale della carta di Fontavellana, se ci venisse a trovare anche l'amico Borghi saremmo contenti, è una due giorni, però... Io vorrei già cominciare a declinare una questione. Se investo un euro nelle aree montane, per esempio sul dissesto, sui fiumi, evito forse 10 euro o 50 euro di danni sulla costa. Per cui quando noi diciamo che occorre intervenire, fare, è perché vogliamo evitare che succedano i disastri. Questa regione purtroppo almeno due volte all'anno c'è un pezzo del territorio marchigiano che va sott'acqua, a volte anche con fatti tragici, no? Senigallia, i quattro morti. Allora, questa cosa noi dobbiamo cominciarla a declinare. In questo, come dire, uso questo incipit per dar la parola a Claudio Netti, che è il presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche, anche per raccontare questa che dal mio punto di vista è una bella esperienza. Cioè la Regione Marche ha fatto un'operazione di come dire, cambio di mentalità, una buona legge, abbiamo un consorzio unico regionale dove i privati contribuiscono, cacciano fuori i soldi per mantenere il territorio. Su questo abbiamo fatto un ottimo lavoro, molto alto c'è da fare. Mi verrebbe da dire la battuta che noi facemmo, io feci un congresso dell'UNCEM 6 anni fa in cui nel documento proponevamo l'abolizione dei consorzi di bonifica. Oggi il consorzio di bonifica del Marco è un socio UNCEM, per cui, come dire, mio nonno avrebbe detto solo i paracarri non cambiano mai idea, non della serie eccetera. Invece credo che invece l'esperienza del consorzio di bonifica, per quello che ha fatto, quello che potrà fare, sarà ottimo. Ringrazio appunto Claudio Netti della sua presenza.
Grazie a te Michele, grazie a voi presenti e chi è qui seduto in qualità di relatore, ovviamente l'assessore e l'onorevole Borghi che è andato di là. Racconto, rimanendo strettamente al titolo che mi è stato assegnato, quello che di recente il Consorzio di Bonifica sta facendo, onorando quello che è un impegno della legge, perché uno degli elementi della legge 13, io lo ritengo fondante, fondamentale, è quello di aver enunciato in maniera, la legge 13 del 2013 che ha organizzato il nuovo Consorzio di Bonifica, aver enunciato in maniera molto chiara che l'attenzione particolare del consorzio di bonifica doveva essere rivolta alle aree montane. Questo è nella legge, poi qui abbiamo chi quella legge ha contribuito in maniera personale a che avesse anche questo tipo di connotazione. Cosa in concreto stiamo facendo su questo versante? Mi è permesso dire qualcosa anche che magari poi riportato in altre sedi, visto che c'è anche l'assessore regionale, può tra virgolette scuotere qualche animo. Cosa stiamo cercando di fare? Cercando di superare anche resistenze incomprensibili dell'apparato regionale. E devo dire che in questo senso, forse con un pizzico di incoscienza, l'assessore ci sta, confortando. E allora, quello che stiamo cercando di fare è lavorare su un versante istituzionale. Siamo stati in delegazione con l'assessore Sciapichetti, il presidente della giunta regionale, presidente dell'UNCEM, ad un tavolo che è quello del Ministero per l'Ambiente, dove abbiamo rappresentato una esigenza complessiva di governo del territorio da riportare all'interno di un accordo di programma. Questo è un fatto che per alcuni versi già nel passato è stato sperimentato nella Regione Marche, ma la grande novità è che questo accordo di programma necessariamente, ai fini della possibilità di impegno di risorse statali, dovrà contenere il 20% di componente di mitigazione ambientale. E quindi è del tutto evidente che, essendo i territori montani quelli più vocati a determinare le condizioni per questo contributo è una politica obiettivamente di sostegno alle realtà montane, perché se noi vediamo la cartina regionale e andiamo a vedere le aree Natura 2000, vediamo che in gran parte sono insediate quasi totalmente nelle aree montane. Il che significa che non un euro si potrà spendere di quell'accordo di programma se 20 centesimi non andranno riservati a iniziative di mitigazione ambientale che ragionevolmente andranno a finire in montagna. Io ho detto ragionevolmente andranno a finire in montagna, e invece noi dobbiamo introdurre, ecco cosa stiamo cercando di fare, anche uno strumento perché, come ha detto prima il sindaco Passetti, questo tipo di meccanismo sia un meccanismo che poi si riproduca, che produca sistema. E questo lo stiamo facendo attraverso una organizzazione molto anche pesante come lavoro, che è quella di organizzare una sorta di schema tipo dei contratti di fiume nella Regione Marche, cioè ritenere che attraverso uno strumento di programmazione negoziata che interessi l'intero territorio regionale, ma che muova dal tema delle acque, quindi dalla loro qualità e quindi dalla loro salubrità e via dicendo, a cominciare da chi le produce, sia lo strumento per dotarci di una strategia progettuale che inverta il meccanismo. Non fare le cose correndo dietro questo o quel bando, ma dotarsi di un progetto negoziato che evidenzi le criticità, dia le indicazioni anche di copertura finanziaria per superarle e far convergere i fondi a vario titolo reperibili, compresa la contribuenza privata, in un disegno organico di sistemazione del territorio. Debbo dire, lo dico con grande soddisfazione, che questo lavoro che si sta facendo insieme all'assessorato e su indicazione dell'assessorato financo ha interessato lo stesso Presidente della Giunta regionale, che, come si direbbe in altre circostanze, ha battezzato questa nuova visione, questa nuova immagine, questo nuovo procedere rispetto agli argomenti di interventi sul territorio, dicendo che a questa strategia si uniscono i 4 centesimi del vituperato emendamento Cardogna Traversini, nonché
anche Angelo
Ciafichetti all'epoca, nonché le risorse che i soggetti gestori sono tenuti a rifondere al consorzio di bonifica per l'attività di sistemazione idraulico forestale. Tenuto conto che, per esempio, vi do un dato, la multiservizi di Ancona ci ha dato l'unica la geografia degli scolmatori che ha nel territorio provinciale, sono 810, per dire quanta parte poi del reticolo idraulico vengono ad essere interessati anche dagli scarichi dell'idropotabile. Diceva Michele, in questo senso l'esperienza del consorzio di bonifica è positiva perché mette insieme pubblico e privato nell'ambito di una strategia comune che si declina per uno sguardo d'insieme sul territorio, e poi significa anche che noi continuiamo a fare, sperando di farlo meglio di come l'abbiamo fatto nel passato, la nostra attività che è di mitigazione del rischio attraverso gli interventi che conosciamo. Io però una cosa, per l'amore che nutro nei confronti dei territori montani, una cosa bisogna che la dico. Non può essere, guardate, che 8 anni di crisi ancora non hanno velocizzato la nostra volontà di cambiamento. Non può essere. Diciamocelo tutti, non può essere. Perché? E quindi chiudo, ma mi piaceva, visto l'intervento del sindaco Sagramola, mi piaceva dirlo questo. E dirlo soprattutto in questa circostanza, dove la necessità di cambiamento e i risultati del cambiamento favoriscono di più coloro che tradizionalmente hanno meno. Faccio un esempio: se da qui venisse fuori l'idea di realizzare un Uber, prima il sindaco Sagramola non si ricordava, e sia Uber per la montagna, ma sapete cosa succederebbe? In un'altra situazione, in un altro paese di questo mondo, ci si incontrerebbe fra 3 giorni per dire: vogliamo farlo? Per farlo ci sono queste criticità, perché sicuramente ci sono, per fortuna non ci sono quelle dei tassisti, perché ce ne abbiamo veramente pochi nel nostro territorio regionale, ma per i prossimi, appunto, dopo 10 anni avremmo forse l'autorizzazione da parte di qualcuno per fare così. Questo non può essere. A velocizzare i percorsi sono proprio le aree interne che hanno necessità di farlo. Fonte Avellana, 20 anni, grande intuizione, ma ci andiamo lì a Fonte Avellana tutti quanti per dire che c'è un sostegno forte dei territori rispetto al progetto di far diventare l'Appennino da area marginale di un sistema a area centrale di un territorio? Io colgo con grande interesse le sollecitazioni fatte dai 3 presidenti delle regioni, io ci aggiungerei la Romagna, un pezzetto, Marche, Umbria, Toscana. Guardate, come il sindaco Sagramola giustamente dice, quando la facciamo la pedemontana? Quando la facciamo la pedemontana? Le infrastrutture per superare la difficoltà che nel territorio c'è sono fondamentali. Salutiamo con grande interesse il fatto del finanziamento della Guinza, no? Salutiamo con grande interesse la chiusura del discorso di finanziamento della Quadrilatero, ma i 100 milioni l'anno che raccogliamo come contribuenti dall'RC Auto e dall'imposta provinciale dei trasporti, 100 milioni l'anno. Sulle strade, cioè noi stiamo parlando della pedemontana e non parliamo delle nostre strade così come sono, quelle che ci sono, quelle poche che ci sono. Quindi abbiamo la necessità di cambiare speditamente. Chiudo con un pizzico di spirito critico. Le Marche, 9.300 km quadrati, 236 comuni. Chiudo per riferirmi a quello che come incipit ci ha dato il presidente Maiani. 40 km di superficie media, qui ci troviamo in un territorio straordinario, sindaco Sagramola, 250 km quadrati, 36 frazioni, se noi ci avessimo la dimensione di Fabriano nelle Marche avremmo 40 comuni, che non significa togliere 200 sindaci, ma significa creare una sinergia veloce, spedita di aggregazione di servizi. Bene due, sono pochi, tutti. Ha ragione Maiani, le unioni dei comuni, siano per i comuni associati e per quelli non associati, il riferimento per l'esercizio delle funzioni. Perché se no non ci salviamo, visto che non abbiamo nessuna specificità rispetto per esempio all'Umbria. che ha 8.500 km quadrati con 106 comuni. La Toscana, 22.300 km quadrati, 260 comuni. Cioè tutti hanno una media territoriale doppia rispetto alle Marche. Pensate a quanto di risorse si potrebbero liberare per dare benzina a quello sviluppo che le aree interne hanno, di cui le aree interne hanno sicuramente bisogno. Grazie.
Pensavo, avendo sentito tutti gli interventi, che forse questa mattinata non emergeva un elemento che era invece l'elemento anche dell'aggregazione, della governance, no? Invece Netti, che lo ringrazio, l'avvocato Netti l'ha introdotto in maniera chiara e ovviamente questa è la nostra linea. Allora, io vi propongo questa tabella di marcia. È mezzogiorno, abbiamo l'esigenza di dare, ovviamente far chiudere Borghi e all'assessore, io direi entro 20 minuti a testa, un quarto d'ora a testa. Allora, io vorrei dare la parola a Borghi, magari un po' di più, che ci, speriamo che ci dia qualche informazione. Io, siccome ce l'ho dei sindaci, vorrei far parlare sindaci e altri presidenti di comunità, no, di Unioni Montane, aprirei un po' gli interventi, con l'invito a essere, come dire, assolutamente stringati, nel senso asciutti, in modo di poter far intervenire chi vuole intervenire, però insomma di intorno alla mezza dare la parola a Borghi per le conclusioni e finire tutti prima che la mia glicemia mi metta in difficoltà, perché io a luna devo mangiare, se no sto male. Se non mi volete vedere cadere per terra, fatemi questa grazia. Niente, qualcuno vuole cominciare a intervenire? Cesare Martini, io lo vedo pronto in prima linea, che ovviamente per, tutti conoscono Cesare, il sindaco di San Severino Marche, nonché presidente è stato dell'ANCI regionale. Volevo dire al presidente Enrico Borghi che io e lui riuscimmo per la prima volta a stipulare l'accordo di collaborazione ANCI e UNCEM, per cui di questo lo ringrazio
molto velocemente. Buongiorno, mi presento, qualcuno ha detto stamattina è stato interessante, decisamente no. Quindi ci stiamo caratterizzando insieme a Giancarlo per la lotta dei punti di nascita di San Severino. Buongiorno a tutti, grazie, molto velocemente. Io una sfumatura, due leggere sfumature, perché credo che chi sta in montagna questa sensibilità ce l'ha e stamattina è emersa dai dibattiti. Uno, l'intervento dell'arcivescovo, quindi di Monsignor Vegerrica, ho colto un fatto, ragazzi, ci ha detto, ce n'era bisogno, però ce l'ha ricordato e mi ha ringraziato. Guardate che la montagna subisce sempre gli attacchi, quindi voi fate quello che è necessario, poi succederà quello indispensabile e probabilmente farete anche dei prodigi. Poi io ho notato nell'intervento di Giancarlo, lui ha parlato di passione, io l'ho visto anche un po' timoroso, preoccupato, cioè io ho avvertito la preoccupazione in una relazione veramente da sottoscrivere a due mani per quello che mi riguarda, complimenti Giancarlo, non solo hai studiato, perché non era una relazione tecnica ma era una relazione, io ho visto proprio sentita, di uno che vive le problematiche, quindi questo è l'essere sindaco, quindi grazie e complimenti Giancarlo. L'onorevole Borghi, io non lo conoscevo, però a lui ricordo che, oddio non so che anno era, noi partiamo con una delegazione della comunità montana, la nostra comunità montana insieme a quell'area maceratese, quindi le Valli del Potenza e Vallesino, con un autobus, era il periodo in cui c'era la riorganizzazione delle comunità montane, quindi la chiusura, il famoso libro Scandalo, Stella e Company, quindi ricordiamo tutti, non ricordo gli anni. Quindi ecco, lo ricordo però gli eventi. E quindi Borghi credo era presidente di una unione comunità montana allora, quindi l'ho visto molto agguerrito e di strada l'ha fatta e l'auspicio mio che non perda quella passione e quella determinazione con la quale l'ho conosciuto. Quindi questo me lo auguro e te lo auguro. Per il resto cosa dire? Siamo qua per un motivo ben preciso, quindi quello che ha detto Giancarlo credo che veramente sia fondamentale e importante. Io vi ho sempre detto che normalmente il 20% del territorio, parlando della nostra regione Marche, il 20% del territorio venivano investiti, l'80% delle risorse. Tu l'hai ridotto perché hai parlato del 10% addirittura che hai studiato, comunque ordine di grandezza è quello. Allora, le parole belle ce ne sono tante, concretezza, ci servono fatti, ci servono concretezza. Io sono fiduggioso perché, ero fiduggioso, parlo della giunta regionale, perché quello che ha fatto il presidente Ceriscioli con le deleghe date all'amico Angelo Sciapichetti, credo che è stato un segnale molto buono, molto positivo, quindi legato alle aree interne, e il sindaco Pesetti ha fatto un'ottima relazione, quindi io ho vissuto quell'esperienza dell'approccio con il professor Barca. Tra l'altro nel nostro territorio abbiamo fatto un'opera molto meritoria, secondo me, per quello che riguardava appunto l'aggregazione, la coesione, i sindaci con l'università di Camerino, tra l'altro c'è anche il comune di Fabriano dentro, quindi abbiamo fatto una consulta su input del magnifico rettore con le unioni montane, allora comunità montane, diversi sindaci, quindi si è costituito un tavolo, il mondo economico, camera di commercio e quant'altro, quindi si è cercato di raggiungere quella sinergia alla quale faceva riferimento Pesetti, che è indispensabile e fondamentale per l'entroterra. Quindi questo per dire che senso di responsabilità, attaccamento al territorio, il voglia di fare c'è, indipendentemente dalle istituzioni. Però ecco, se non c'è poi quella a quale faceva riferimento Giancarlo, quella sussidiarietà istituzionale, alla fine, se poi prevalgono certe logiche, ci vedranno sempre perdenti. Territorio è bello, si vive bene, qualità della vita, ma se poi le risorse non ci sono, se i segnali che si vedono vanno, appunto, dicevo, vanno o non vanno in questo senso, perché parliamo delle riforme, il punto dolente. Quando si parla delle riforme, e una in particolare che è la riforma sanitaria, non possono essere fatte le riforme, non sono atti amministrativi. Non sono atti amministrativi, sono riforme sociali e incidono fortemente sui territori. Quindi alle parole bisogna seguire degli atti. Ultimamente, io l'altro giorno, lo dico in tutta franchezza, l'altro giorno ho capito il progetto della Regione, che condivido anche, ma i cittadini non l'hanno capito, non lo comprendono, perché non l'avevamo compreso noi amministratori. E il senso di sfiducia aumenta e le zone interne si sentono sempre più abbandonate, nonostante la buona volontà di Sciapichetti, e non è che devo fare l'assist io, Angelo Sciapichetti, credo che ce la sta mettendo tutta, e credo che la delega che lui si è presa subito dopo quella del Presidente è la più importante, significativa e impegnativa, quindi gli auguro veramente buon lavoro e ci va supportato. Però delle azioni non vanno in questo senso, quindi non vanno nel senso che noi auspichiamo. Allora, bene l'unione montane, bene le aggregazioni, bene l'unione dei servizi, va tutto bene, però bisogna poi che ci siano delle azioni concrete da parte di chi ha il potere di legiferare. E ripeto, le riforme sono necessarie, ve lo dice uno che si caratterizza anche per essere riformista, per non guardare ben indietro e guardare sempre avanti, però devono essere mantenere almeno, ecco, quella sussidiarietà istituzionale, quel collegamento istituzionale, questo scollamento forte c'è, si avverte, e le aree interne lo avvertono ancora di più. Allora, alle belle parole che ci diciamo, bisogna che seguano i fatti. E non me ne vogliate, io avevo sollecitato insieme a Giancarlo, a Magliani, questa riunione di questa mattina, perché ci credo fortemente nelle unioni montane, e non può essere diversamente. Lo ricordava Magliani, in qualità di presidente De Anci quando si cercava di far fuori l'Unione Montana, allora Lungem, quindi abbiamo voluto dentro Lungem, abbiamo fatto l'accordo, credo che siamo stati uno dei primi a livello nazionale e i risultati si vedono. Però la riunione di stamattina un pochetto a me mi delude perché mi aspettavo una presenza maggiore dei sindaci, di amministratori, visto che ci siamo trovati spesso, e non vorrei che anche noi sindaci ci lasciamo prendere dalla demagogia, perché spesso quando ci sono le riunioni, i comitati, i cittadini, vedo più sindaci di quelli che ho visto stamattina, lo dico in tutta franchezza. E questo non è un buon segno, ce lo dobbiamo dire, quindi anche noi dobbiamo aiutarci per essere aiutati, non piangerci addosso. La miglior difesa è l'attacco, condivido quello che dice Giancarlo, e stamattina ci sono delle proposte ottime, quelle di Giancarlo, e quindi io pure cerco con una proposta di venire fuori, quindi vorrei che da questo incontro venga fuori un documento nei temi molto succinto, Giancarlo, però nei temi che tu hai egregiamente con passione enunciato, specificatamente a questi delle riforme, perché ci attende un periodo forte di riforme. La prima, quella che assistiamo, speriamo che è in corso d'opera, quindi vengano recuperati quei gap, almeno a livello di comunicazione, a livello di formazione, a livello di partecipazione, se cerchi di recuperarli, perché poi la fretta non è una buona consigliera, lo sappiamo noi amministratori in primis. C'è bisogno di riforme, ma vanno fatte come devono essere fatte, perché sennò producono gli effetti contrari. Allora credo che questo è un punto di partenza. Si è parlato anche della carta di Fondavellana, bene, se si riparte da quello, però partire appunto con un documento, e questo documento deve essere fortemente a Magliani, mi rivolgo a te, c'è anche un direttivo ANCI convocato per lunedì, quindi attraverso le organizzazioni far sentire la voce forte in regione, voce forte che non è una voce di proposizione, e credo nell'interesse di tutti per la pari dignità, perché veramente non dobbiamo andare col cappello in mano a nessuno, perché abbiamo la dignità, però questi territori meritano il rispetto, non ce lo dobbiamo dire più noi, ma ce lo devono dimostrare gli altri, e spero che questo sia un punto di partenza, perché un documento politico amministrativo serve, perché sennò è stato piacevole, ma siamo proprio, non dico che abbiamo perso tempo, decisamente no, però poca concretezza. Grazie comunque dell'opportunità che c'è stata, perché c'è bisogno, sempre più bisogno di questi confronti, perché ce ne sono sempre meno, invece dovremmo riacquistare l'abitudine e la voglia di confrontarci fra di noi. Grazie. Grazie.
Io colgo assolutamente l'invito che ha fatto il sindaco Martini, cioè assolutamente, noi, come dire, proprio perché non pensiamo di essere conservatori, e io non mi considero un conservatore, credo che noi dobbiamo cercare di interloquire con la regione non da chi vuole conservare, ma anche da chi vuole innovare, perché abbiamo gli strumenti, abbiamo le condizioni, eccetera. Quello che secondo me va affermato sempre in maniera costante, ricorrente, eccetera, è che i territori montani hanno una loro dignità, una loro funzione sociale, sono un pezzo di questa regione, e lo sviluppo dei territori montani è fondamentale. Ovviamente legato allo sviluppo ci sta i servizi. Noi non siamo quelli che faranno saltare il bilancio per affrontare un tema caldo della sanità, perché tra l'altro sembra, insomma, che almeno delle notizie che abbiamo, che la sanità marchigiana sia anche in buona salute dal punto di vista finanziario, però mi verrebbe da dire con una battuta, spero che non diventi come l'asino di Buridano, che quando era nelle migliori condizioni, che praticamente non mangiava più, per cui non costava zero, ha avuto un piccolo problema che nel frattempo è passato a miglior vita. Adesso uso un criterio paradossale per invece affermare una roba semplice. Noi non pensiamo di essere l'elemento di spreco, l'elemento
di debolezza di questo sistema. Se andiamo a vedere tutti gli indici, anzi siamo un valore aggiunto. Ecco, bene, di questo però ci dobbiamo organizzare. La prima cosa che dobbiamo fare, secondo me, è una piccola modifica alla legge regionale che ci riguarda, lo dico all'assessore perché l'avevo detto all'inizio prima che lui arrivasse. Nella prima versione della legge che avevamo, che introduce l'Unione Montana e le Marche, noi avevamo scritto che l'Unione Montana erano i bacini ottimali di gestione dei servizi. Poi nel dibattito questa parte è stata accantonata perché dice la rimandiamo a un ragionamento organico che ci sta bene. Però il fatto che, dopo infatti do lo spazio ad altri presidenti di Unione Montana, cominciando da Feliciotti che ti invito, vieni qua a parlare, il fatto che le Unioni Montane delle Marche, il loro territorio coincide con gli ambiti sociali di gestione dei servizi e su 9 Unioni Montane, 7 sono i gestori dei servizi sociali, cominciando da quella di San Severino e quella di Cetra, ecco, è un dato che noi cominciamo, quella di Fabriano dal 1 gennaio di quest'anno, va dato atto a Sagramola di aver avuto questa, come dire, questa innovazione, ecco, di fatto diventa un elemento qualificante. Bene, Feliciotti, presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Io ho sempre avuto il problema di capire perché Monti Azzurri, poi forse credo di aver capito.
Fantasia di qualche predecessore.
Penso di aver capito che c'è un rimando letterario.
Ma io innanzitutto mi complimento con, sorvolo i saluti perché altrimenti perdiamo tempo, mi complimento con la relazione del sindaco di Fabriano perché ha fatto una riesamina perfetta, ha toccato diversi punti come poi ha ricordato il sindaco che lo ha seguito e lo ha fatto anche, non è usuale questo, come soggetto terzo verso la sua città, quindi ha esaminato bene tutti i punti e li ha messi quasi da tecnico sulla carta. Tra le varie cose auspicava una revisione delle leggi e quello che ha detto adesso Maiani, è qui il motivo per cui avevo chiesto di intervenire, collima un po' con questo. Cioè noi abbiamo iniziato questa giornata con, è stato molto bello, con il Vescovo ci ha detto che siamo custodi. Di solito noi per custodire qualche cosa, la prima cosa che custodiamo è la persona nostra, no? La mattina ci alziamo, ci laviamo la faccia, ci serve la saponetta, ci laviamo i denti, ci serve il dentifricio, ci cambiamo il vestito, le scarpe a secondo delle risorse, prendiamo una di marca, una di meno marca, però comunque un po' di risorse ci servono. Ora, se le Unioni Montane sono state create per dar seguito a una forte e bella intuizione di tanti anni fa portata avanti dalle comunità montane, e questo fa onore alle Marche, speriamo che con il ventennale della Carta Avellana si declini ancora in maniera più forte la vocazione di questa regione e di alcune sue peculiarità, è vero pure che le Unioni Montane non debbono fare la fine dell'asino. Se debbono mantenere un demanio che mi dai in gestione e poi sulla legge 6 prevedi che mi dai anche qualche quattrino alla fine, pretendi dei servizi e non mi dai più nemmeno una lira, ovviamente il custode che fa? Lascia le tabelle arrugginite, i pali e le reti che sono tutte divelte, mi cambi da comunità unione per una parola, mi fai pagare il 9% su tutti i miei fabbricati di tasse, mi lasci con tutte le scritte sulle macchine, sui palazzi, le targhe, su tutte le pubblicazioni fatte con fondi pubblici per i libretti dei funghi, dei tartufi, le pubblicazioni turistiche, c'è e non mi dai più una lira. Io credo che questo esula un po' dalla volontà, bisognerebbe che il bilancio sociale, il bilancio lo riportiamo nell'anno solare e ci fai avere anche l'opportunità di poter incidere con azioni precise e non metterci nelle condizioni con gli apparati, con i nostri uffici di dover discutere sempre su questioni che attengono non allo sviluppo di attività ma alla gestione dell'ente stesso. Noi mi sembra che come Unioni Montane nel trasferimento da comunità a Unione non abbiamo creato tante problematiche come quelle che hanno creato le province con il personale. Abbiamo saputo fare le cose con una dignità, se non altro, che non ha portato a tanto clamore. Io avrei auspicato che qualche personale in esubero forse fosse deviato un po' nei nostri uffici, visto che fra poco bisogna rialzare i piani della regione per metterne uno sopra un altro, perché non c'entrano più e non si sa quello che fanno. Però questo mi sembra che non sta avvenendo. Allora l'auspicio che faccio io è che se abbiamo creato le unioni, facciamo intanto il recinto e diamogli il campo preciso di azioni, che si incominci il primo dell'anno e si finisca il 31 di dicembre. E adesso faccio anche una nota, non vuole essere polemica, però quando incontriamo gli assessori sappiano dividere per esempio le spese che vanno in conto capitale da quelle che servono al conto corrente, perché sennò è inutile di che parliamo. Facciamo gli incontri direttamente con il funzionario e anche i funzionari fargli capire che quando ci sono riunioni come queste che lanciano dei bei programmi, la resistenza incomprensibile dell'apparato bisogna che si scansa, perché bisogna che l'organo politico abbia chi è che gli dà le gambe per portare avanti i propri progetti. Ottimo che le unioni montane sono anche di riferimento come ambito ottimale, però vorrei pure che questo ambito ottimale fosse anche all'interno delle aree vaste della ASL, perché io non voglio fare un ambito ottimale per i servizi sociali e poi andare a fare con i sindaci l'incontro con Macerata, dove magari Carancini nemmeno te convoca o fa la parte del leone. Ecco, se noi gestiamo un ambito ottimale dobbiamo dare anche dei pareri, tanto per essere chiaro, su altre situazioni. Detto questo, dico che la montagna, come ha ricordato bene Giuliani, dà la vita. E credo che la Regione Marche, facendo questa scelta e puntando sulla green economy, può dare anche l'occupazione, e questa trovata, passatemi questo termine, delle società agroforestali è, come dall'altra parte il consorzio di bonifica, la via maestra per poter pettinare, custodire questo territorio, dare lavoro e averne la certezza che venga effettuato con la dovuta maestria. Detto questo, bisogna crederci e bisogna indirizzare, in alcune leggi è stato fatto per alcune cose, dove i fondi sono al 100% vengono dati per gli enti pubblici, cioè bisogna avere la garanzia che queste cose che diciamo poi vengano portate avanti, e per portarle avanti, se l'ambito è ottimale, credo che si possa attuare quello che ha detto il sindaco Sagramora. Nel caso delle aree interne, che io ho vissuto personalmente facendo parte della consulta di Camerino, dico che effettivamente bisognerebbe rivedere alcune questioni, perché da Roma spesso e volentieri i dati non sono quelli del territorio. Io ho avuto occasione anche nell'incontro con i ministeri di far presente questo: se noi siamo ambiti ottimali, siamo anche ambiti ottimali, abbiamo la testa per apportare queste modifiche. Se questo confronto c'è, credo che possa andar bene per tutti e possa essere il futuro. Per chiudere, ringraziarvi di questa finestra e per dare la stura anche a Maiani. L'unica cosa che non capisco di tutto questo è perché per fare il presidente del parco un professore universitario già lautamente pagato in Umbria deve venire qui a 2.500 euro al mese, noi siamo missionari e facciamo il presidente delle Unioni Montane gratis ed amore dei, non abbiamo nemmeno i soldi per i bilanci.
Figurati se non sono solidale con te in questa ultima affermazione. Va bene, allora io ho tre interventi. Il sindaco Pezzanesi, che lo invito, che è il sindaco di Tolentino, se non vado bene. Poi un minuto Daniele Tajani e facciamo finire in bella grazia a Romina Pierantoni. Prego, sindaco.
Ciao. Grazie. Presidente, un saluto naturalmente a tutti i presidenti delle Unioni Montane, al sindaco Sagramola che è qui vicino a me e che ci ospita in questo meraviglioso oratorio. Io ogni volta che ci vengo, l'ultima volta quando abbiamo fatto l'iniziativa insieme per quanto riguarda gli Expo di Tolentino e Fabriano, sono rimasto rapito. Sarà che le coscienze che abbiamo al nostro interno sono più o meno sensibili, si emozionano davanti a cotanta arte. Saluto naturalmente l'onorevole Borghi, benvenuto, e tutti i prestigiosi, l'avvocato Netti, il nostro presidente del Consorzio di Bonifica, l'Angelo Sciapichetti, assessore regionale, conoscenza ormai, vecchia conoscenza per tutti noi maceratesi. Ecco, oggi secondo me è per me un battesimo, io non ero mai venuto agli Stati Generali della Montagna Marchigiana, ma sono sindaco di una città che ha un piede dentro la Unione Montana e per il resto è una città di frontiera, chiamiamola così, che chiude a cerniera un territorio, che è quello appunto dell'Unione Montana Monti Azzurri, che vive comunque epidermicamente tutte le criticità della montagna. Io credo innanzitutto che fare oggi, portare avanti la missione di sindaci e fare politica amministrativa del territorio sia un qualcosa che deve scaturire necessariamente dal cuore piuttosto che dall'appartenenza politica. Direte che sono romantico, ma è così, è la mia indole. Quindi quando parliamo di problemi della montagna, molte volte, anzi troppo spesso ne parliamo e poi le cose non si risolvono. Allora oggi è un'occasione per confrontarsi innanzitutto su un problema straordinariamente importante, proprio per salvaguardare la montagna e far sì che questa non si spopoli ancora ulteriormente, ed è quello del riordino della sanità marchigiana. Non è nel tema della giornata, ma come sindaco di Tolentino direttamente interessato, io non ho punti nascita perché ce l'hanno tolto negli anni 90, ma come sindaco interessato, e le nostre mamme andavano tranquillamente a partorire a San Severino, punto di estrema eccellenza della sanità marchigiana, 500 o più bambini nascevano lì, così come a Fabriano c'era e c'è una eccellenza sanitaria marchigiana. Ricordo che anche che noi abbiamo due eliambulanze che costano un bel po', non una, due, nella nostra sanità marchigiana. Vi dico dove voglio arrivare. Per evitare che si spopoli ancora la montagna abbiamo bisogno di una, prima di fare la riforma sanitaria con l'accetta e con la scure, visto che siamo virtuosi sotto l'aspetto sanitario, abbiamo bisogno di un confronto leale, vero, concreto, sul territorio, con i sindaci, con le strutture esistenti, per capire quali sono i presidi che non si possono abbattere, perché il popolo della montagna, proprio perché ha un territorio vastissimo ed è scarsamente popolato, ma questa popolazione serve ancora oggi a garantire a tutti coloro che dal mare si portano in montagna a godere dell'aria buona, ne prendono l'acqua, prendono i funghi, prendono i tartufi, prendono la selvaggina, prendono il legno, prendono, ma poi non restituiscono nulla, ecco, quasi nulla. Allora io, che sono un sindaco a metà tra coloro che prendono e coloro che vogliono che venga restituito qualcosa, ho il cuore che comunque mi batte in un'unica direzione. E allora che cosa dico ai nostri rappresentanti delle istituzioni e a Angelo Sciapichetti che è qui oggi? Che questa riforma sanitaria va rivista, non ha ancora i presupposti per essere applicata così come si vorrebbe, e quando si parla potenziare per esempio la nostra provincia con un ospedale unico ci va benissimo, bisogna procedere in quella strada con concretezza, non tirarlo fuori quando ci si dilaniano le carni per capire quello che rimarrà di un ulteriore spolpamento di una sanità che è al minimo sufficiente, e quindi fare le cose in maniera trasparente, bella, onesta, vera, e dire parliamo dell'ospedale nuovo, ma intanto vediamo quello che deve rimanere sul territorio per dare un minimo di possibilità di salvezza delle vite umane dei nostri cittadini, soprattutto quelli che stanno in montagna, che magari per un principio di infarto, se opportunamente diagnosticato e stabilizzato, può arrivare all'eliambulanza, lo porta a Torrette o a Macerata o ad Ancona, qualora i servizi poi siano efficienti. Quindi non parlo in maniera polemica, ma parlo in maniera determinata. Prima ancora di fare tagli bisogna capire come può stare in piedi la nostra sanità, che è virtuosa, ma questa mattina c'è una notizia sul telefonino che dice che la Campania, per esempio, che non è stata mai virtuosa, ha un altro scandalo di 16 milioni di euro per primariati e dati a dirigenti e a chirurghi che non ne avevano diritto, e quindi c'è un ulteriore buco di 16 milioni di euro, e quindi la Corte dei Conti ovviamente ha iniziato questa procedura per danno erariale. Allora, visto che noi siamo bravi, perché dobbiamo pagare ancora noi marchigiani? Vediamo come dobbiamo riordinarci e vediamo come rispettare questa popolazione della montagna, che è tanto amata da tutti, ma che in realtà tutti portano via qualcosa, e la situazione diventa sempre più critica, se non insostenibile. Ci sono anche delle buone notizie, come quella per esempio del consorzio di bonifica, che fino a poco fa, io sono stato anche assessore in provincia, i cittadini mi dicevano: assessore, perché dovremmo pagare l'adesione al consorzio di bonifica? Ecco, sì, io risposi in maniera molto franca, perché è una questione importante, ma se era un periodo, noi abbiamo vissuto una sorta di morte apparente, dove i consorzi di bonifica in realtà non interagivano sul territorio, non avevano una funzione specifica. Poi invece oggi dobbiamo fare i complimenti al nostro presidente, all'avvocato Netti, alla regione, a tutti coloro che fanno sì che invece si intervenga sul territorio con progetti mirati a salvaguardia del territorio stesso, e i fondi che vengono introitati vengono reinvestiti, sottolineo giustamente, sul territorio. E allora i cittadini, quando vedono questo, sono contenti e capiscono che vale la pena di pagare la quota al consorzio di bonifica. Questo dovrebbe essere anche per gli altri servizi, quindi la sanità, le infrastrutture. L'entroterra ha bisogno di strade che siano competitive, che possano portare in breve tempo sia le ambulanze, che sono importantissime per la nostra salute, sia i turisti, sia gli operatori economici sui nostri territori. È importantissimo che arrivi, a fronte di uno spopolamento continuo, anche la fibra ottica ovunque nella montagna, per far sì che le imprese che ancora oggi esistono e persistono sul territorio possano essere servite tecnologicamente come meritano. Ricordo che questo impegno era già sul banco della Regione nell'anno 2010, siamo nel 2016 e grossi passi in avanti sotto questo aspetto non sono stati fatti. Ricordo anche che, affermo in questa Assemblea di essere un servitore convinto della montagna, ma anche un assertore che chi manda acqua nei nostri rubinetti di qualità eccezionale, quindi la montagna abbia diritto, in fase di revisione delle tariffe o di composizione delle tariffe per coloro che ne usufruiscono, di un ristorno, di un ritorno quindi economico nei territori montani. Questo lo abbiamo affermato, l'ho affermato come promotore primo nell'atto 3, che è quello che mi riguarda come ambito territoriale ottimale delle acque, ed è a verbale e siamo tutti d'accordo. Credo che debba essere così in tutti gli ambiti, e che non ci sia bisogno che i sindaci facciano l'appello, che invece gli amministratori regionali, che a loro volta saranno stati amministratori locali, sindaci, non si dimentichino di quella che è la loro investitura che i cittadini gli hanno dato, e che si ricordino di questa montagna che è basilare per la vita anche di tutti quei cittadini che stanno sulla costa, che stanno forse meglio secondo loro, ma io credo che siano meglio quelli della montagna sotto il profilo della salute, ma hanno bisogno di essere rispettati, tutelati, perché senza acqua e senza l'ambiente che abbiamo nelle nostre aree interne, che produce anche notevole quantità di ossigeno, io credo che prima o poi i nostri elettori della costa, che per gli amministratori troppo spesso sono più importanti, perché i conti si fanno con i numeri, per quello che riguarda appunto certe altre dinamiche che sono meno percepite da quelli della montagna, ma che però in politica contano, abbiano diritto appunto quelli della montagna ad essere estremamente rispettati. Io credo che sia arrivato il momento di fare giustizia sotto questo aspetto e di pensare che la nostra sia una famiglia che va dalla costa alla montagna e dalla montagna alla costa passando per la collina, e siamo tutti parenti e tutti legati da un filo invisibile ma comunque un cordone ombelicale che garantisce la vita a tutti noi e l'economicità a tutti noi, perché se non ci fosse la tutela del territorio montano ci sarebbero ancora più straripamenti di fiumi, se non ci fosse la cura degli alvei dei fiumi, e su questo prego le autorità competenti a dare maggiore incisività e libertà d'azione, altrimenti spendiamo soldi dopo che i disastri avvengono, dovremmo prevenire prima, e quindi io credo che una tutela vera, un rispetto vero dell'entroterra e dei territori montani sia anche come rispettare coloro che stanno nella costa, che attraverso anche l'acquedotto del Nera riceveranno un'acqua più che minerale nei loro rubinetti, e spero presto, perché sono tanti anni che pagano le quote e aspettano, ormai siamo arrivati a Macerata, quindi stiamo arrivando verso la zona costiera, e quindi ecco, questo è l'interagire, il vivere insieme, il rispettarsi, ma anche il combattere insieme, perché guardate, quando quelli della costa si girano le spalle alla montagna, non ha perso la montagna, abbiamo perso tutti, quindi questo è l'unico modo di stare insieme, vivere considerando che la nostra è una famiglia e che il territorio dà vita a tutti, soprattutto quello montano, e quindi va rispettato. Che lo dica io, che sono più fuori dall'Unione Montana che dentro, vi dà la sensazione però di quanto sia importante stare insieme e rispettarsi. Tra l'altro noi cominciamo a pensare, noi nell'ottica dei 240 comuni a cui Netti accennava, cioè del consorziarsi nei servizi ma anche diffondersi se necessario, perché il bello dello stare insieme è anche questo. Non è possibile che avere un sindaco, degli assessori a mio avviso in un comune dove ci sono 180 anime o 300 anime. Io credo che questi comuni debbano essere vivi, debbano essere curati nel loro aspetto architettonico e territoriale ed ambientale, ma che i servizi vadano accorpati e ottimizzati, e che ci debba essere meno burocrazia, questo sì, e non significa non rispettare quei comuni, ma significa rispettare tutti noi e fare economia sul territorio per liberare risorse appunto per sostenere gli stessi territori e le famiglie che ci vivono ancora, e i giovani, viva Dio, che ancora hanno scelto di stare nei territori montani. Scusatemi se l'ho fatta lunga, ma era un appello accorato, e sulla sanità che in questi giorni ci coinvolge tutti, oggi non è il tema, ma credo che non dovete abbassare assolutamente la guardia, perché è una questione estremamente importante. La vita e la qualità della vita passa anche e soprattutto attraverso un buon servizio sanitario. Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie sindaco. Daniele Tajani, che si presenterà come nella sua veste, ha un nome evocativo alla sua comunanza. L'ho invitato Daniele perché, ne approfitto dalla presenza dell'assessore, perché credo che sia ormai matura in questa regione che ci sia una legge che metta mano al riordino delle comunanze agrarie, partendo da un principio, lo voglio dire all'inizio, che noi abbiamo sposato la tesi che le comunanze agrarie sono enti pubblici non economici. Chiaro? Perché qualcun altro sta dicendo altre cose e a noi non ci piacciono, per cui lo diciamo, l'UNCEM, il Sistema della Montagna, sposa questa tesi delle comunanze agrarie come enti pubblici non economici. Prego Daniele.
Buongiorno a tutti, io rubo soltanto un minuto. Innanzitutto mi presento, sono Daniele Tajani, laureato a scienze politiche, cooperazione e sviluppo, quindi sono, faccio parte di quello che è il mondo cooperativo e di sviluppo montano, addirittura sono, diciamo, sono vicino al mondo anche agricolo, in quanto mio padre ha un'azienda agricola, per questo conosco bene le tematiche e le problematiche della montagna. Quando si diceva prima, un ettaro di grano a Frontone o a Fabriano non rende come un ettaro di grano a Fano e Pesaro, vi assicuro è così, quindi sono, diciamo, vicino a queste tematiche. Io oggi vengo in rappresentanza della mia università, sono presidente dell'Università degli Uomini Originari di Frontone. Cos'è l'Università degli Uomini Originari di Frontone? È un'antica istituzione locale, addirittura risale al 1200, che però, diciamo, non trova, o meglio, è regolata da una legge praticamente arcaica, quella del Regio Decreto del 1927. E io credo che dal 1927, quando ancora c'era Mussolini, ad oggi le cose siano cambiate, il mondo si è evoluto, pertanto anche questi enti che hanno per il nostro territorio, per lo sviluppo del nostro comprensorio montano, hanno un'importanza strategica. Io vorrei dare anche qualche dato. Per quanto riguarda i comuni di Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant'Abbondi e Piobbico, il territorio appartenente alle università agrarie è di circa 10.000 ettari, mentre il demanio forestale non è nemmeno la metà. Quindi quando parliamo di sviluppo montano, quando parliamo di forestazione, quando parliamo di governo dei boschi, e abbiamo toccato anche il tema del governo dei boschi, non possiamo non toccare il tema delle università agrarie, che ad oggi, e quindi io lancio una sfida alla Regione Marche, all'UNCEM, non sono assolutamente regolate, non c'è controllo su questi territori che sono di un'importanza strategica ed anzi restano sempre di più in balia di speculatori privati che, vi assicuro, stanno mettendo le mani su questi territori. Pertanto la Regione, io proprio lancio una sfida alla Regione Marche, mi offro anche volontario come coordinatore, come cooperatore, per cercare di portare avanti una legge che definisce finalmente questi enti, che classifica questi enti come enti pubblici non economici, ma non perché lo dico io, perché lo dice una sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite, perciò non è che lo dico io personalmente come Comunanza Agraria o lo dice un altro parte di questi territori, perciò lo dice la Cassazione Civile a Sezioni Unite. E io credo sia arrivato il momento di portare avanti una legge regionale che va in questa direzione. Grazie a tutti.
Grazie. Grazie a Daniele per il suo impegno. Credo che un impegno dell'UNCEM, no, di mettere mano a questa realtà che ancora, come dire, in qualche modo dobbiamo regolare. Tra l'altro, proprio adesso Netti mi faceva sollevare un problema, il problema della frammentazione delle proprietà in montagna, le proprietà soprattutto dei boschi. Forse occorrerà anche immaginare un intervento di tipo legislativo, se ci riusciamo, a livello nazionale o regionale, troveremo un modo. Comunque, Romina per l'ultimo intervento. Romina Pierantoni è il sindaco di Borgo Pace ed è la presidente dell'Unione Montana dell'Alto e Alto Metauro. Sì, questa volta l'ho detto bene.
Grazie. Allora, buongiorno a tutti, grazie Presidente per aver organizzato questa giornata interessante. Grazie al nostro collega sindaco di Fabriano per il bellissimo intervento che ha fatto, che veramente ha compreso tutto quello che sono i nostri bisogni, no? È stato detto quasi tutto, quindi io penso che dobbiamo essere onesti, perché noi qui siamo a parlare di montagne, siamo a parlare di unione. Secondo me le unioni in questo momento sono in cortocircuito. E sono in cortocircuito perché? Sono in cortocircuito perché noi abbiamo deciso, la nostra regione, di dire basta le comunità montane, prendiamo le unioni. Che cosa è successo da questo? È successo che ad oggi noi non siamo più in grado né di fare le comunità montane, perché i soldi che la Regione ci dava per la gestione, come è stato detto più volte, non ci vengono più dati, perché non abbiamo soldi né per la gestione né per la manutenzione del demanio, non abbiamo i soldi per le aree nature, non abbiamo i soldi anche per le deleghe forestali. avevamo i soldi dei tartufi, dei funghi dei tartufi, oggi invece ripassano attraverso la regione che ce ne toglie il 10%. Allora qui bisogna cominciare a capire veramente se questa squadra per la montagna la vogliamo fare, la dobbiamo fare negli atti, perché basta comunità montagna, arrivano le unioni. Bene, le unioni che cosa hanno? Hanno come primo compito quello di associarsi, di mettere in campo l'associazionismo. Però sappiamo tutti che per associare i servizi, come per fare le fusioni il governo centrale ha deciso di mettere a disposizione tanti soldi, ok? Per fare le associazioni, per supportare le unioni, non c'è una lira. E se noi non abbiamo questi supporti economici, perché ricordiamocelo, che tutti dicono che associare i servizi vuol dire portare un risparmio, ma questo, se si è bravi, lo si ha nel tempo, perché in prima battuta associare i servizi vuol dire aumentare i costi, tanto più nei comuni piccoli di montagna, che mi dispiace che è andato via. Io non sono assolutamente d'accordo con il sindaco di Tolentino che dice che i comuni devono essere fusi, e vi dico anche il motivo, e qua inserisco un altro argomento che mi premeva condividere insieme. Allora, secondo me fondere, quando si fonde qualcosa, si sa quello che si scioglie, ma non si sa poi quello che si risolidifica. Allora, noi veniamo da territori, e in modo particolare i territori montani, perché io le fusioni, come sono avvenute nella provincia nostra di Pesaro Urbino, tra due comuni come possono essere il comune di Colbordo e quello di Sant'Angelo in Lizzola, che è stato formato da gente che ha lasciato la montagna ed è andato giù, quindi il cui senso di appartenenza non è radicato come quello nelle zone di montagna. Perché io vi chiedo, faccio una domanda: pensate a tutti gli immigrati che sono partiti perché lo Stato non si poteva occupare di loro e sono andati a lavorare in Argentina, sono andati a lavorare in Svizzera. Quando noi fondiamo i nostri comuni, pensate il senso di appartenenza che non avranno più, non potranno dire più: tu da dove vieni? Vengo da Colbordolo, no? Oggi dovranno dire: vengo da Vallefoglia. È tutta un'altra cosa, è il senso di appartenenza che non c'è più. E non mi si venga a parlare che fondere, e qui io mi riferisco prevalentemente al discorso legato alle zone montane, vuol dire risparmiare, perché la spending review, i comuni montani la conoscono da una vita. Cioè, io inviterei veramente chi si fa fautore di queste proposte di venire a vivere la nostra amministrazione, di venire a vedere come si amministrano queste, le nostre zone. E io, scusatemi, ritenevo importante in questo momento di condivisione mettere l'accenno su questo problema, perché secondo me, se noi pensiamo come pensa un nostro deputato regionale, che è stato la persona che ha presentato il progetto di legge per fare in modo che tutti i comuni, non esistono più in Italia comuni sotto i 5.000 abitanti, se noi facciamo questo, noi distruggiamo definitivamente la nostra montagna. E qui io parlo in modo particolare della montagna dell'Appennino, perché vi garantisco, e il presidente Borghi penso che conosca bene quello che dico, nelle sue zone, ma anche nelle zone del Bergamasco e quant'altro, diffusione ne parlano molto poco, perché si rischiano le botte. Noi invece ci stiamo parlando di modello marchigiano di fusione. Io in quel modello lì non ci sto, e mi è dispiaciuto tantissimo vedere che tra i firmatari di quella legge che decreta, ve lo ribadisco, secondo me la fine della nostra montagna, c'è un ex assessore regionale all'agricoltura, Petrini, che ben conosce, perché io, una persona che ho sempre stimato tantissimo professionalmente, che ben conosce quella che è la realtà dei nostri territori. Allora io qui pongo una domanda: ma noi la montagna la vogliamo amministrare e ce ne vogliamo occupare per spot, o vogliamo cominciare a pensare ad un'amministrazione della montagna per step, attraverso una progettazione condivisa e che garantisca effettivamente il futuro della montagna? In quest'ottica, perché mi piace sempre essere propositiva, penso, Presidente Maiani, che potrebbe essere molto utile, perché penso che in un momento di difficoltà come questo la condivisione sia la parola d'ordine. Noi diciamo sempre l'unione fa la forza, è anche il motto della mia unione dell'Alta Valle del Metauro, e lo dobbiamo dimostrare coi fatti. Quindi penso che sarebbe molto utile pensare a un momento di incontro all'interno della giunta UNCEM, quindi dei 9 presidenti dell'UNCEM, ad una, adesso chiamarla commissione mi sembra, comunque un punto di incontro, un tavolo in cui i 9 presidenti dell'Unione Montana possano incontrarsi con l'assessore regionale, perché io sono certa che la regione vuol recuperare la montagna, però adesso abbiamo bisogno, come diceva prima Cesare Martini, dei fatti e basta con i discorsi, perché sennò noi non potremo né più amministrare e dare un futuro a quella gente che ci ha eletto e verso la quale abbiamo delle responsabilità. Grazie.
Ringrazio la Romina di le sue parole, però cioè, io voglio sgomberare il campo. Insomma, poi il Presidente Borghi ha preso posizione ufficialmente sul giornale. Insomma, la nostra linea è chiarissima. Noi vogliamo l'associazionismo dei comuni. Punto. Per aree neanche obbligatoria, così come scritta nel 78, per aree omogenee, indipendentemente dal numero degli abitanti, tant'è vero siamo contenti che nell'associazionismo qua ci sia anche Fabriano, che ha 32.000 abitanti, che potrebbe stare tranquillamente fuori, con l'idea che dal basso si costruisce le cose. Dopo, chi vuol fare le fusioni le faccia, ma non è il dibattito. Cioè io non voglio fare un dibattito sulle fusioni, non mi interessa. Paradossalmente però dico che è più facile fondere Ancona con Falconara che forse, non so, Genga con Fabriano o Borgo Pace con cosa. Cioè, è chiaro la realtà. Noi però siamo nell'associazionismo. Allora, l'idea che dobbiamo, secondo me, offrire alla Regione è questa. La Regione però deve fare la sua parte, deve individuare un unico soggetto associativo. Non è possibile che io... La legge urbanistica che è ferma, che è stata bloccata, che forse riprenderà l'avvio, non è possibile che ci sono 7 articoli per definire gli ambiti con cui andare a fare la pianificazione urbanistica. Nelle aree montane questi ambiti sono le unioni montane. Punto. Oppure se facciamo il corpo dei vigili, scusate lo sfogo, il corpo dei vigili urbani, dobbiamo immaginarci un ambito che fa di che, cioè, oppure questo ancora peggio, assessore, che nel PSR ci sia scritto che le unioni montane non possono presentare i PIL. Bisogni gli auguriamo di vincere il concorso da dirigente 15-16 e fino al 15-16 lo lasciamo tranquillo, e 17 andiamo lì, gli meniamo se s'azzarda a scrivere una roba del genere. Scusate, stiamo andando lunghissimi, prego, ho chiesto di intervenire
molto brevemente perché siamo arrivati all'ora in cui l'attacco di glicemia può scatenarsi.
Infatti vedi
prendo lo spunto dalla narrazione, perché così oggi si dice, anche se l'ha fatta con le slide del sindaco Sagramola, perché è stata una narrazione esaustiva, emotiva ma solo in parte, corrodata e corroborata da fatti, da numeri, dai dati. Io voglio soltanto dire una cosa, questa platea meritava sicuramente molta più partecipazione e dei responsabili dei detti lavori, ma anche degli operatori sul territorio, agricoltori, artigiani e più gente in generale. È che in queste riunioni di parole belle e forbite, se ne sentono tante, c'è qualche novità, però si ripetono e la sostanza non è cambia molto. Quello che voglio dire è questo. Non è necessario, assessore e onorevole, per tornare non alla sanità come motivo del contendere, ma come punto che connota il territorio montano. Non è necessario che i cittadini si organizzino e facciano sentire la propria voce tramite 1, 2, 3, 4 sindaci, ma bisogna che la pianificazione sia fatta prima, realisticamente, ma non soltanto per la sanità, con l'occhio alla montagna. I padri costituenti, banalmente, e successivamente, quando pensarono alle comunità montane, pensarono proprio perché quel territorio è sfavorito rispetto al mare. Ovviamente con le distorsioni tipiche nostre abbiamo fatto le comunità montane a mezzo metro dal mare, con tutto quello che consegue. Quindi bene, bene il richiamo. Però quello che è accaduto e che non deve più accadere è che si ricorra contingentemente per uno stato di esercitazione, per essersi resi conto che non è possibile per un assunto che parte da Roma o da Bruxelles dire: beh, dato questo tagliamo. E qui la parabola dell'asino di Buridano è fantastica, cioè dato che non c'è una lira, tagliamo linearmente. Gli esempi numerici che ha portato Sagramo e il sindaco di San Severino sono eclatanti. La politica, carissimi, è fatta non soltanto in materia, come dire, con un concetto ragionieristico o burocratico. No, non puoi farla calare dall'alto sic et simpliciter in quello che si dice essere il fiore all'occhiello, non solo della nostra comunità, ma anche di tutto il territorio nazionale. Bene, allora in quest'ottica cerchiamo di dare veramente quello che i cittadini si aspettano. Nessuno vuol sforare, nessuno vuol buttare via i soldi di tutti i contribuenti. Però voglio dire, chiudo con questo, quello che diceva Robert Kennedy, che ho detto anche tante volte, è vero che viviamo in un mondo diverso e che i numeri sono importanti e che i soldi sono, non la finanza, i soldi è la base di tutto. Però Kennedy diceva che il PIL misura tutto, tranne quello per cui vale la pena di vivere, e questo soprattutto in questi territori. Grazie.
Allora, dobbiamo chiudere, anche mi scuso col sindaco di Cupramontana, voleva intervenire, ma sennò andiamo. Se vuoi, vai, una battuta veloce, un minuto, perché sennò. No, è che Borghi ha un problema di...
Era solo perché mi scusa, sono arrivato tardi, anzi comunque ho visto la relazione,
la mia glicemia,
la relazione di Giancarlo qui, che è stata, come dire, più che esaustiva. Era solo, diciamo così, un inciso, cioè ci sono dei comuni qui, io il comune di Cupramontano, se il sindaco, ma ho visto anche il sindaco di Mergo, eccetera, che non hanno avuto modo, diciamo, nella trasformazione da comunità montana a unione montana, diciamo, di aderire all'unione montana, in questo caso di Frassassi. Quindi, ecco, visto che giustamente si è detto che bisogna ragionare anche addirittura superare i confini regionali, eccetera, quindi in questo, diciamo, ragionamento, in questo, diciamo, azione di sostegno delle aree interne, e visto che noi non stiamo nemmeno sul discorso delle aree interne, ecco, fare in modo che questi comuni, non so quanti siano nella regione, diciamo, ci sono alcuni comuni che non si ritrovano all'interno, diciamo così, del territorio di unione montane, quindi tener conto in questo caso anche di questi comuni. Ecco, era semplicemente ricordare questo. Ecco, grazie.
Comunque, prima di dare la parola a Borghi per cominciare le conclusioni, vorrei ricordare al sindaco che la legge è possibile, cioè aderire, non è che lo vieti. Anzi, noi però la legge così come è costruita prevede che la maggioranza dei comuni sia montana all'interno di un'unione. Possono aderire anche comuni non montani, per cui non c'è un ostacolo di particolare. Il tema è siccome ormai ci andiamo avviando verso gli ambiti omogenei, ottimali, il problema è quello, cioè è la definizione degli ambiti ottimali, eccetera, che alla fine di questo percorso, dal mio punto di vista, in questa regione sono 23, forse anzi qualcuno in meno, perché per esempio Ancona si dovrebbe aggregare qualcuno, visto che l'ambito ottimale è solo. però sono 22, cioè questa regione, la regione Marche deve avere dal mio punto di vista 22 interlocutori, su cui dico, poi taccio, non parlerò più, che le province che hanno perso funzioni, trasferite tutte in regione, se devono tornare ai comuni, come è giusto che secondo me tornino, attornino ai comuni associati, punto, non ai comuni singoli, perché sennò diventi, però perché sennò per avere un'autorizzazione ambientale forse ci mettiamo 10 anni, invece ci dobbiamo mettere 15 giorni. Grazie. Enrico Borghi, parlamentare della Commissione Bilancio e Ambiente, presidente dell'UNCEM nazionale, che ringrazio ovviamente che è qua con noi.
No, grazie a voi, grazie per questa opportunità e devo dire che vorrei fare complimenti al sindaco di Fabriano perché venire da fuori e intanto essere accolti in una location come questa ci fa già capire cosa è fatta l'Italia, ma poi il fatto di scoprire che c'è un pezzo di Metropolitan Museum a 300 metri da qui è veramente una cosa straordinaria che dà un'idea di come è fatto questo paese e che credo dovrebbe consentirci di poter uscire tutti quanti progressivamente da una metodologia ammalata di formazione delle decisioni attraverso la lente distorta delle narrazioni mediatiche che raccontano una storia che non c'è. Noi viviamo in una sorta di progressivo sdoppiamento della personalità all'interno di un paese che mediamente dalle 8 del mattino alle 8 della sera vive una vita e poi dalle 8 della sera a mezzanotte vede la rappresentazione di questa vita che è un'altra cosa. E questo influisce in maniera, ahimè, troppo significativa ed eccessiva all'interno della formazione delle decisioni. E poi capita che nessuno in Italia sappia che esiste un Burri a Fabriano. Parto da qui perché questo tema del territorio, della bellezza, della cultura, dell'identità è il tema sul quale noi dobbiamo costruire la politica. Perché la costruzione e la ricostruzione di una vocazione territoriale alla quale ci ha fatto riferimento questa mattina il Vescovo sostanzialmente, parte dalla necessità della scoperta o dalla riscoperta di quello che quelli hanno studiato definiscono il genius loci, cioè qual è il motivo per il quale le comunità umane scelgono di vincere la dimensione della spinta verso la logica darwiniana che porta alla affermazione del più forte sul più debole. E il tema è connesso intimamente con la propria identità, con quello che siamo, con quello che riteniamo di voler essere, con quello che vogliamo essere. E quindi in funzione di questo costruiamo il nostro sistema di relazioni lungo questa prospettiva. Perché altrimenti se avesse ragione esclusivamente la dinamica di carattere, darwiniano, io credo che il paese Italia prenderebbe molto spesso, molto velocemente, la china che hanno preso altri paesi nel mondo. Ma pensiamo che Lagos, Città del Messico, Quito, Shanghai siano i modelli sui quali costruire il futuro dell'Italia? Cioè una dimensione nella quale la concentrazione dei fattori della produzione spinge masse di persone lungo le coste, nell'era del cambiamento climatico, sulle città, nell'era della difficoltà, della sostenibilità, oppure riscopriamo dentro questo senso di identità il fatto che i territori che hanno questo tipo di caratteristiche potrebbero essere caratterizzati da una forte accezione di futuro, di avvenire, di prospettiva. Questo è il tema che io vorrei porre in termini di riflessione culturale prima e politica successivamente. E nei giorni scorsi è venuto a mancare Ettore Scola, che è uno straordinario artista del nostro paese, che ha fatto un, tra i tanti film, un film che per la verità non ha avuto un grandissimo successo, che si intitolava Il Mondo Nuovo. Cos'era Il Mondo Nuovo? Il Mondo Nuovo era una sorta di lanterna magica che girava per le piazze francesi e che, antenata della televisione, attraverso una, come dire, una modalità di conseguenziale illustrazione di dipinti, faceva capire che cosa stava avvenendo nel paese. E così i francesi scoprirono che cosa stava accadendo nel loro paese e scoprirono che cos'era la rivoluzione, come dire, la notte di Varennes e il ghigliottinamento del re e della regina. Ecco, il mondo nuovo era quella cosa lì che stava arrivando. Se io dovessi riprendere questa metafora, io proverei a dire, a spiegare al nostro paese che il mondo nuovo siamo noi. Cioè, non può non stare in relazione quello che è accaduto lo scorso anno con il tema di che cos'è il ruolo del territorio rurale, del territorio montano, delle aree naturalistiche, delle riserve rurali dentro questa dimensione. Cioè, o noi diciamo che il 2015 il tema dell'Expo, della sostenibilità, del diritto all'accesso del cibo per tutti, di un nuovo modello di sviluppo è stato uno spot, oppure ci poniamo il tema di come la politica interpreta quella cosa. O la smettiamo di dire che siamo tutti d'accordo nei convegni con Papa Francesco e poi muore lì, oppure ci poniamo il tema di riflettere sul piano politico, prima ancora che istituzionale, di che cosa significhi questa cosa. Perché guardate, compagni, amici e camerati, questa cosa qui ha lo stesso peso politico di una roba che un signore che si chiamava Leone XIII scrisse nel 1891. Cioè, allora il tema politico, sociale e storico era l'ingresso delle grandi masse proletariate, sottoproletariate, popolari nella storia. Cioè, per la prima volta nella storia le masse diventavano protagonisti. E un papa allora scrisse una enciclica dicendo: ragazzi, qui dobbiamo fare i conti con la storia. E mi pare che è successo qualcosa come conseguenza politica da un signore che aveva la barba, che aveva scritto quella cosa, e da un signore che stava in Vaticano e ne aveva scritta un'altra, nel Novecento che arrivò dopo. Queste cose, se crediamo che abbiano un impatto, produrranno delle risposte. Se non le vogliamo lasciare confinate nel rango del buonismo in cui tutti siamo d'accordo, salvo poi non cambiare assolutamente nulla per lavarci la coscienza. E allora, se riteniamo che, senza, come dire, considerare l'ulteriore elemento politico di COP21, guardate, non è stato mica uno scherzo che praticamente tutti i paesi del mondo abbiano riconosciuto che o ci diamo una regolata o qui alle future generazioni consegneremo un mondo che non è più in grado di tornare indietro. E quindi la conseguenza di questo è che si innescherà inevitabilmente un meccanismo istituzionale, politico, sociale, produttivo, finalizzato a corrispondere a quegli obiettivi. E allora capite che dentro questo, quello che ho definito con una metafora il mondo nuovo, significa che noi abbiamo davanti come territori due strade: o quelle di essere ricolonizzati dentro questa dimensione, nella quale il tema della sostenibilità inevitabilmente comporterà la modalità di controllo e governo dei beni comuni e collettivi in questa accezione, e saremo ricolonizzati se noi non siamo in grado di fare il salto di paradigma rispetto a questi aspetti. E sotto questo profilo io vorrei che noi ispirassimo la nostra discussione non tanto ai contenitori, quanto ai contenuti, perché il tema della riorganizzazione istituzionale, meglio, il tema della ridefinizione dei soggetti di governance, detto ancora più brutalmente, il tema di chi comanda, non può non essere intimamente legato a che cosa deve fare. Perché altrimenti noi rischiamo di costruire dei gusci vuoti nei quali abbiamo probabilmente tante medaglie come i generali sovietici dopo le inutili campagne che facevano, che potevano al limite tutto il più servire per la parata del primo maggio nella Piazza Rossa, ma non servì ad impedire il crollo del muro, quella fatuità. Quindi il tema oggi non è che istituzioni, ma che politiche dalle quali derivano le istituzioni. Cioè il tema è che senso ha, secondo me ce l'hanno, che senso ha avere tanti piccoli comuni per fare che cosa? Secondo me ce l'hanno, provo a spiegarlo e provo a spiegare perché le accelerazioni, oltre che essere incostituzionali, rischiano di provocare una reazione che ci riporta indietro anziché andare avanti. Ma la difesa in senso stretto, corporativo, quasi sindacale di quello che siamo rischia di metterci in una condizione di minorità culturale, politica e conseguentemente di aprire la strada invece alla vera tendenza che è già iniziata, che è quella che chi controlla i media, chi controlla i luoghi finanziari, chi controlla i centri decisori, alla fine potrà immaginare che quella prospettiva di controllo, di governo, di possesso in alcuni casi delle risorse naturali finalizzate al nuovo sistema di sviluppo deve presupporre il fatto che chi sta su quei territori si debba acconciare a metà strada tra la riserva indiana e quello che deve supinamente accettare tutto quello che accadrà. E quindi il tema delle politiche, e su questo io vorrei provarvi a dire molto rapidamente quello che stiamo cercando di fare per costruire delle nuove politiche per questo tipo di prospettiva, senza riaprire qui, come dire, la riflessione storica di che cosa è stata la legge della montagna, le comunità montane, l'idea che si potesse costruire una strumentazione omogenea dal centro verso la periferia attraverso una sostanziale regia univoca nazionale. Avremo forse tempo per riflettere meglio su quello che è stato in un paese in cui noi pensiamo che la storia proceda per salti e per cesure anziché per progressività, e a mio avviso questo è uno dei problemi del nostro paese. Perché se ciascuno di noi ogni volta pensa di essere come Minerva, che è nata dalla testa di Giove, anziché una logica progressiva in cui si raccoglie il testimone da qualcuno per passarlo a qualcun altro, viviamo nella logica del presentismo. E la logica del presentismo è quella che non consente di fare le scelte giuste. Se questi avessero pensato nella logica del presentismo non avrebbero fatto assolutamente.
Era tempo perso.
Ecco, era tutto tempo perso questa cosa qua, no? Dentro alla logica del presentismo. Chiusa questa digressione, noi stiamo provando a fare la ricostruzione di una politica per le aree rurali, per le zone interne, per le aree montane, che parta da questo presupposto. Cioè, che cosa significa il rifinanziamento parziale, certamente, perché non è una cosa che sposterà le masse, ma avere rifinanziato il Fondo Nazionale della Montagna per 15 milioni sul triennio, avere approvato il nuovo collegato ambientale con una serie di contenuti che ora proverò a sintetizzare, avere fatto partire la strategia nazionale per le aree interne, avere avviato la riforma della legge 394-91 sui parchi, avere stabilizzato nella legge di stabilità il fondo per il sostegno agli incentivi dell'associazionismo intercomunale, perché non si sostengono solo le fusioni, ma si sostengono anche, e io vorrei dire soprattutto, le unioni con 30 milioni ogni anno dal 2016 in poi. Avere introdotto all'interno della riforma costituzionale uno specifico riferimento al tema delle aree montane, a cui le regioni, in accordo con i comuni, sono tenute nella ridefinizione della governance dei territori. Cosa significa questa cosa? Significa che vogliamo provare a ricostruire questa trama dentro la quale non ci sia l'idea illusoria che questo è un paese che si governa con un colpo di bacchetta magica, allo stesso modo, con lo schiocco delle dita da Roma per cui da Vip Teno fino a Capopassero tutti corrono allo stesso modo, perché ci siamo resi conto che non è così. Il tema del legislatore nazionale è che deve porre due elementi: un tema di coesione collettiva e una definizione di standard minimi rispetto ai livelli di cittadinanza, e poi una, mi verrebbe da dirla così, un investimento sulla capacità delle comunità locali di esprimere sulla base del principio di sussidiarietà la loro peculiarità. Di questo stiamo parlando, e dentro questo credo che i contenuti del collegato ambientale possano costituire una rilevante opportunità. Cito solo due dati, guardate. La Presidenza del Consiglio è delegata a realizzare entro 6 mesi la strategia nazionale per le Green Communities, per la quale ci sono già 15 milioni di euro, poco, tanto, intanto ci sono per innescare un processo. Significa che quei territori e le strategie nazionali per le Green Communities partono attraverso l'iniziativa delle unioni dei comuni aggregati. Significa che quei territori che ritengono che il tema della sostenibilità, del green, dell'equilibrio ambientale è uno dei temi fondamentali per la costruzione della loro prospettiva, possono avere la possibilità, mutuando lo schema della strategia nazionale per le aree interne, di negoziare con la regione l'impiego su un'area temporale predefinita di una serie di investimenti sui quali questa comunità poi procede all'interno di scelte predefinite e collettivamente concertate. Sono poche cose, sono tante cose, questo sta alla capacità dei territori. Guardate, l'altro giorno io sono stato in Calabria, che è la regione con gli indici più drammatici d'Italia. Beh, loro su questa roba qui ci hanno messo 200 milioni di euro del POR, mica quattro caramelle, 200 milioni del POR. Se le regioni credono, se i territori credono a questo tipo di prospettive, la dico così, guardate, il tema oggi non sono più i soldi, il tema è essere capaci di spenderli, e essere capaci di spendere significa fare due cose: avere la testa, le idee, le culture, e poi organizzare la nostra strumentazione istituzionale in funzione di quelle idee, perché noi molto spesso non li spendiamo perché non sappiamo come spenderli, e molto spesso abbiamo, non conosco questa realtà, conosco la mia e parlo della regione da quale provengo, abbiamo dei funzionari regionali che da 20 anni ogni programmazione comunitaria che arriva fanno la fotocopia di quello che c'era in precedenza, e questo non va bene, perché se io dovessi ragionare così, io farei la nazionalizzazione dell'energia elettrica, non il mercato europeo dell'energia. Ecco, ho fatto solo un esempio per dire di quello di cui abbiamo bisogno. Nel collegato ambientale ci sono altre questioni: c'è il tema dei contratti di fiume, molto importante da rilanciare, c'è l'aumento dei sovracanoni di bacino idrico montano, c'è una delega al governo che metteremo veramente il pepe per realizzarlo, per l'introduzione del pagamento dei servizi ecosistemici ambientali. L'introduzione nel nostro paese dei servizi ecosistemici ambientali, io vorrei dirvi, così la leggo perché così ecco, perfetto, perché così capite di che cosa stiamo parlando.
I beneficiari dei sistemi,
ecco, sostanzialmente si prevede che il sistema dei pagamenti e servizi ecosistemici ambientali sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici ambientali in prodotti di mercato nella logica della transazione diretta tra produttore e consumatore. Cioè significa che ogni volta che un bene collettivo naturale, che sia l'acqua, che sia il suolo, che sia l'aria, che siano le foreste, diventa oggetto di una transazione, questo acquisisce un valore. Una percentuale di quel valore deve essere trattenuto e ridato a chi, la legge dice, ai comuni, alle loro unioni, alle aree protette, alle fondazioni di bacino montano integrato e alle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque dominate, quindi anche alle università agrarie. Cioè a quei soggetti che sono preposti alla cura, alla tutela, alla riproduzione del bene che sta alla base della qualità ambientale. Allora noi abbiamo bisogno di, possiamo fare due strade su questa cosa qui. O aspettiamo il mitico decreto ministeriale fatto attraverso le sedi concertative con il quale faremo tutte le concertazioni e quindi alla fine andremo in conferenza unificata e poi apriremo un dibattito nelle commissioni preposte e poi apriremo la navicella parlamentare e quindi nel breve periodo, come diceva Keynes, saremo tutti morti. Oppure nel frattempo che si fa quel mestiere lì, i territori italiani diventano protagonisti di questa norma che è entrata nel corpo delle leggi italiane e dicono: bene, intanto che voi fate i decreti delegati, siccome questa cosa qui non impedisce un accordo volontario, noi proviamo a mettere sul campo delle proposte di negoziato volontario, magari pensando di influire la determinazione finale del risultato che sarà inserito nel decreto legislativo. È questo il tema, come dire, delle politiche alle quali facevo riferimento in precedenza e sul quale io credo noi dobbiamo ispirare la presenza delle istituzioni. Altrimenti, guardate, avere soggetti che fanno soltanto il mestiere di quello che fa il ratificatore dei processi che avvengono è un'altra cosa. Io non penso che nessuno dei sindaci si sia fatto eleggere per essere come dire, l'ufficiale d'anagrafe che certifica la fine della propria comunità. Uno fa politica per guidare i processi, per cambiarli, per cercare di rappresentarli al meglio. Fare politica non significa né rimpiangere il passato né mantenere l'esistente, significa costruire il futuro. E dentro questa costruzione di futuro vi do solo due dati su cui noi stiamo lavorando e per i quali, e chiudo, quella metafora del mondo nuovo diventa straordinaria per il ruolo dei nostri territori. Noi stiamo lavorando su tre versanti che saranno il cuore delle politiche dei prossimi anni. Il tema dell'economia circolare, cioè non produrre più rifiuti ma attraverso la logica del riciclo, del riuso, recuperare materie prime attraverso una corretta gestione dei rifiuti. Il tema della decarbonizzazione entro il 2050 e il tema del consumo del suolo entro il 2050. Ci capiamo di che cosa stiamo parlando. Il compagno Obama, che ha guidato, come dire, la COP21 e corollari, non l'ha mica fatto perché improvvisamente è stato convertito sulla strada di Damasco, come dire, con un'apparizione in sogno di Pecoraro Scanio. Non è accaduto questo.
Avrebbe avuto un incubo.
Tra l'altro. È accaduto che gli Stati Uniti d'America, avendo risolto il loro problema di approvvigionamento energetico con le modalità dello shale gas e dello shale oil, che noi abbiamo impedito nella nostra legislazione italiana perché vorremmo evitare di vedere le rocce italiane frantumate alla ricerca del poco petrolio che abbiamo sotto i nostri piedi, ma mentre loro hanno risolto quel problema hanno capito che la prospettiva è la logica della decarbonizzazione. Quindi, siccome loro sono autosufficienti, si possono permettere il lusso di costruire quello che verrà dopo il petrolio. E questo è il tema. Cioè, i più avanzati, la signora Merkel, che sta fortemente spingendo sulle energie rinnovabili, pone la Germania alla guida del processo di decarbonizzazione dell'Unione Europea. E la scommessa è se arriva prima la Germania o se arrivano prima gli Stati Uniti, perché arrivare prima su quella roba lì significa che le filiere industriali e produttive che arrivano dietro diventano dominanti nel mercato che si andrà ad aprire. E non è mica un caso che sia accaduto quello che è accaduto rispetto al tema Volkswagen, tanto per capirci, perché siamo in presenza di una, come dire, una diatriba che fa parte di una guerra economica in atto, rispetto alla quale c'è anche una guerra finanziaria, perché come è noto nel Novecento le guerre si facevano con gli eserciti, oggi si fanno spostando i capitali con il sistema degli algoritmi da una piazza finanziaria all'altra. Allora, questo tema che io ho cercato qui di descrivervi non è una oleografica descrizione sulla base della quale, siccome il green è una cosa figa, fa figo ma non impegno. Non è così. È una straordinaria questione politica. E a questa questione politica, economia circolare, decarbonizzazione, consumo di suolo zero, si lega un nuovo modello. Un nuovo modello significa che moriranno alcuni settori, che scompariranno alcune sovranità e che emergeranno altre situazioni. E quindi noi, voi, siamo nel cuore di questa battaglia, perché il tema del controllo del governo dei territori che producono questo tipo di qualità diventerà una delle questioni fondamentali. È il motivo per il quale, secondo me, è partita nel nostro Paese una fase di delegittimazione del sistema della governance locale, facendo un'operazione spettacolare in cui noi italiani ogni tanto siamo bravi, e cioè segare il ramo sul quale siamo seduti, e che è il motivo per il quale nei talk show televisivi non si parla di queste cose, non si parla neanche di altre cose piuttosto importanti, tipo il fatto che il ministro delle finanze tedesco sta per annunciare che le nostre banche possono arrivare soltanto al 25% a contenere all'interno del loro patrimonio i portafogli dei titoli di Stato. Di queste cose naturalmente non se ne parla, perché si discute giustamente del colore della camicia di Renzi o della scritta che c'è sulla ultima felpa di Salvini. Ecco, questo è il livello della discussione politico-televisiva giornalistica nel nostro Paese. Intanto che voi discutete o che venite indotti a discutere su quali felpe o quali camicie portano i leader politici, sta accadendo quello che ho provato a descrivervi. Noi abbiamo provato a mettere non un argine, ma uno strumento di governo rispetto a questi temi, identificando che il significato della regia pubblica, del governo pubblico e del controllo collettivo di questi beni sia una delle questioni fondamentali. Non sarà una battaglia semplice, non sarà sicuramente una passeggiata di salute, ma credo che se continueremo su questa prospettiva e se riusciremo a costruire attorno a questo elemento una, come dire, consapevolezza diffusa della portata dello strumento che oggi c'è in campo e soprattutto del livello nel quale noi stiamo vivendo questo momento storico, penso che varrà la pena di fare una buona battaglia e, perché no, anche di vincerla. Vi ringrazio.
Grazie Enrico Borghi, sempre per la sua capacità anche di, come dire, rendere comprensibile il dibattito nazionale, insomma, che, da cui lo vede protagonista, e anche lui riesce anche a fare sintesi. Allora, io avevo pensato in passato di chiudere questo incontro facendo un documento. Vi confesso che non l'ho preparato perché mi si è bloccato il computer. Ho preso un virus strano che mi ha criptato tutti i file, per cui sono disperato, non so come fare. Per cui, come dire, raccoglierò nella mia memoria quello che mi hanno detto e poi ve lo farò avere, facciamo una scelta democratica, nel senso che lo condividerò con gli altri Presidenti dell'Unione. Ovviamente uno dei punti, già un primo, Netti mi ha dato un primo schemino logico, dice le unioni montane sono il luogo in cui si fanno le politiche dell'area montana. Beh, ovviamente siamo d'accordo. Bene, do la parola a questo punto a Angelo Scepechetta, assessore alla montagna, lo ringrazio ancora della pazienza con cui ci ha seguito dall'inizio, e a lui le conclusioni.
Più che le conclusioni, grazie. Intanto voglio ringraziare l'onorevole Borghi, perché le conclusioni vere e proprie credo le abbia fatte lui, portandoci un po' il quadro nazionale. Io a quest'ora voglio soltanto soffermarmi su un paio di aspetti che sono quelli che dovrebbero essere i compiti che noi assumiamo dopo questo convegno, perché mi pare che sia un fatto importante quello di finalmente, dopo una serie di interventi, assumere anche degli impegni e poi riparlarne fra qualche mese per fare il punto della situazione e per capire cosa è successo. Noi dobbiamo partire nelle Marche da un'occasione straordinaria che è il 20° della Carta di Fontavellana, perché quell'occasione non deve essere una manifestazione come tante, non deve essere uno o due giorni come quelle che facciamo solitamente, ma deve essere l'occasione per un rilancio della politica delle aree interne, per far sì che questa area della regione da marginale qual è stata fino ad oggi, possa diventare area centrale protagonista per un rilancio dell'economia nei nostri territori. In che modo? Dobbiamo insieme a, è stato chiesto, credo che dobbiamo assumercelo come impegno. Io vedo solo, non ci sono altri consiglieri regionali, c'è Adriano che mi ha preceduto, ma dobbiamo intanto assumere l'impegno di una modifica della legge regionale e di una rimettere mano, così come è stato chiesto, alla legge regionale, così come è necessario, credo, far partire, adesso sono andati via molti dei forestali, però credo che partendo dall'esperienza marchigiana che è stata qui più volte lodata sulla forestazione, il bando per la forestazione, che è una delle cose che dobbiamo far partire, dobbiamo farlo partire prima possibile. Sono i compiti spiccioli questi che noi dobbiamo portare avanti. Dopodiché c'è uno sforzo culturale, noi dobbiamo cambiare modo di ragionare al nostro interno, posto che, se siamo d'accordo, io sono d'accordo nell'assumere fondamentale il discorso che le unioni montane devono essere l'ambito ottimale per la gestione dei servizi nelle aree interne. Questo dobbiamo trasformarlo, però dobbiamo darle gambe anche dal punto di vista legislativo. Certo. Ecco perché dico che l'impegno che noi dobbiamo andare a assumere nei prossimi mesi deve essere quello di arrivare in questa direzione, che oggi non è, che oggi non c'è, che oggi è molto frastagliata e diversificata. Se questo è, allora noi potremmo dare una risposta in termini concreti, però attenzione, anche qui, anche noi amministratori dobbiamo cambiare il modo di ragionare, perché io che appartengo a un partito riformista penso che ora che le riforme le facciamo sul serio, non le predichiamo e basta, oppure facciamo o parliamo delle riforme che interessano il mio vicino, non parlo delle riforme che interessano il sottoscritto, perché non funziona più così, perché non ce lo possiamo più permettere. Le riforme noi dobbiamo andare avanti e il governo regionale, perlomeno questo coraggio in questa fase della legislatura, pensa di metterlo in campo fino in fondo. Dobbiamo andare avanti facendo una serie di riforme importanti, fondamentali, che interessano per esempio il discorso delle aree protette, può interessare il discorso dell'idrico, che può interessare il sistema dei rifiuti, che può interessare una serie di vicende che noi dobbiamo assumere come impegno fondamentale di riformare e riportare a razionalizzare in maniera diversa. Questo come lo facciamo? Lo possiamo fare, ecco l'esperienza, non voglio a quest'ora ovviamente entrare nel merito, perché non era manco il tema dell'incontro di questa mattina, della riforma sanitaria, ma noi dalla vicenda della riforma sanitaria, lo dico a Giancarlo che ringrazio perché ha fatto una relazione magistrale questa mattina sul discorso delle aree interne, però dico che come governo regionale dobbiamo assumere da quella lezione un fatto importante. Le riforme debbono essere discusse e maturate con i territori. Le riforme, se noi vogliamo imporle, non funzionano, perché se ci sta il territorio che si oppone all'attuazione della riforma, è ovvio che non c'è gambe per poter essere realizzata. Questo non vuol dire però perdersi in una concertazione estenuante che molte volte paralizza e non fa fare le cose, tipica tutta italiana questa nostra. Dobbiamo porci dei tempi, degli impegni e al termine dei quali ognuno si assume le proprie responsabilità e delle responsabilità che poi si assume risponderà ai cittadini. Questo è, credo, il metodo che noi dobbiamo utilizzare da qui ai prossimi mesi, perché abbiamo di fronte delle scadenze importanti che, se le gestiamo come abbiamo gestito quella della sanità, lo dico io da assessore, rischiamo di farci molto male come maggioranza, come centrosinistra che governa questa regione. Detto ciò, io credo che Le deleghe che il Presidente ha voluto assegnare ad un assessore, in questo caso il sottoscritto, che ritengo sia l'assessore più che altro non all'ambiente, ma alle rogne, le definisco io, ma da una rogna può diventare anche, una rogna può diventare anche un'occasione di sviluppo. Questa è di rilancio di un territorio. Questa dell'attuazione di tutto il progetto Marca, quello dell'ambiente, quello della difesa del suolo. Noi abbiamo sotto questo aspetto fatto passi importanti, lo ricordava il Presidente Netti. Siamo andati per la prima volta dal Ministro chiedendo un accordo di programma intorno al quale bisogna metterci le risorse, ma dicendo anche che noi siamo disponibili, abbiamo creato un percorso virtuoso che veniva ricordato, che è quello delle contribuzioni dei privati, e noi siamo disposti tutti a metterci intorno a un tavolo, ad impegnarci ognuno per il proprio, per fare un ragionamento di difesa del territorio in una regione che è più in dissesto d'Italia. Abbiamo trovato una situazione drammatica. In dissesto non c'è comune che già non ha un problema in dissesto, ma anche qui ritorniamo al discorso dell'area interna delle montagne. Lo diceva, mi pare, molto bene Maiani prima, cioè noi se vogliamo difendere la costa e la pianura dobbiamo partire dalla difesa e dalla manutenzione dei boschi. Ecco perché la politica della montagna è importante, ma interessa, non può non interessare tutta la regione. Allora, se riusciamo a prendere alcuni il toro per le corna, riusciamo a far diventare centrali, lo so, non è facile, perché anche mettere i 26 milioni di euro che abbiamo messo prendendo risorse dal FES, dal PSR e dell'FSE per coadiuvare e aggiungere alle risorse nazionali quando riguarda per esempio il progetto Marca, che voglio dirlo qui, ma voi lo sapete meglio di me, è stato detto più volte, per esempio Fabriano Genga, ma ci sono interi territori che sono stati tagliati fuori, ma non l'ha fatta la perimetrazione. No, ma lo voglio precisare, perché la perimetrazione, la regione, ci sono anche sindaco di Fiuminata, che saluto, che me l'ha chiesto più volte, ma non è una responsabilità oggettiva della regione Marca. Addirittura noi ci troviamo una provincia che sta tra Macerata ed Ascoli, che è quella di Fermo, che ha alcuni comuni assolutamente con le stesse caratteristiche di Sardano, che sta in provincia di Fermo, o Comunanza, che sta in provincia di Ascoli, è completamente tagliata fuori. Quindi ci sono difficoltà, però che ci siano risorse, e risorse importanti per il rilancio dell'area interna di un territorio, questo è fuori discussione. E diceva bene, condivido quello che sosteneva l'onorevole Borghi, il problema adesso è il nostro. Noi dobbiamo avere capacità propositiva progettuale, dobbiamo qualificarci sui progetti, perché non è che ce la possiamo prendere con gli altri se poi non facciamo progettazione all'altezza, che può significare il rilancio di un territorio, ma tenendo conto di un fatto, che noi non possiamo utilizzare quelle risorse per interventi spot che durano l'arco di 2 anni, 3 anni, e lo diceva prima mi pare il sindaco, e poi finiscono lì. Noi dobbiamo partire da quelle risorse per poter dare una prospettiva, perché se no avremo, come al solito, sprecato tempo e buttato via i soldi. Se vogliamo combattere lo spopolamento dell'area interna, noi dobbiamo intervenire su quei versanti, scuola, perché è un servizio fondamentale, trasporti, e qui Giancarlo ha fatto benissimo a fare il ragionamento sui trasporti. So io adesso sto andando via perché c'è la prima riunione dopo 200 sollecitazioni per mettere in piedi un tavolo che possa portare a un minimo, almeno un minimo, una parvenza di integrazione tra il ferro e la gomma, perché non è pensabile che ci siano intere tratte servite da ferrovie e dalle ditte trasporto su gomma e intere comunità che non vedono più né il trasporto pubblico su gomma né quello su ferrovia. Quindi almeno riuscire ad integrare, ma è un'opera difficile, lo ricordava lui, ha fatto l'assessore provinciale, quindi sa quanto è complessa, ci sono mille difficoltà, questo è un paese molto difficile da gestire, molto difficile da governare, però credo che se noi rimaniamo uniti su alcuni obiettivi, se riusciamo a mantenere la rotta, se non ci dividiamo in alcune cose anche dal, perché poi ognuno di noi porta la sacchetta politica, è chiaro, siamo amministratori, ma su alcune cose che possono essere di interesse fondamentale della nostra comunità per lo sviluppo dei nostri territori, noi non possiamo e non dobbiamo dividerci politicamente. Non è quello il livello della politica su cui c'è bisogno dello scontro, che pure c'è, che fa parte della politica. Noi dobbiamo, su alcune questioni, quelle che abbiamo detto, lavorare insieme. Se lo facciamo, penso che non siamo come Regione Marche all'anno zero, c'è questo discorso che è stato portato avanti da tanti, che è stato ripreso da tanti, lo 0,04 centesimi, saranno risorse importanti, se Dio ce la manda buona, come diceva qualcuno, saranno risorse importanti che potranno essere investite sui territori dell'area interna, questo è fuori discussione. E quindi non è un problema, io non vedo nei prossimi anni solo un problema di risorse, eppure ci potrebbe essere, ma dipende da noi, dalla nostra capacità di essere progettuali, di fare progetti all'altezza e soprattutto dalla nostra capacità di fare anche una sintesi istituzionale. Anche qui è chiaro che se viene imposta, come diceva l'onorevole Borghi, non funziona, non può funzionare, ma che noi dobbiamo cambiare tipo di ragionamento e di atteggiamento, che noi nella nostra regione possiamo ancora tenere in piedi comuni, poi possiamo aggregare, se fondono, decidano loro, che non rappresentano non una via di Roma, ma un condominio di Roma, diventa difficile. Bisogna che ce lo diciamo con grande onestà, con grande serietà, quindi c'è bisogno di uno sforzo culturale anche sotto questo aspetto. Grazie e ci avremo occasione di rivederci prossimamente.
Grazie a tutti, ringrazio tutti per la pazienza. Chiudo con una battuta. Una battuta. L'assessore ci ha lanciato la sfida della, la glicemia sta scendendo, per cui non ti preoccupare. La sfida dell'innovazione, noi siamo disponibili. Noi non vogliamo, io non sono un conservatore, io sono, credo, di essere socialdemocratico di destra, con benepace di Argalia, sì, però non un conservatore. Per cui io voglio la sfida, sono disponibile. Il problema è che la regione ci deve dare l'interlocuzione. Punto. Dopodiché, stamattina, quando sono arrivato qua, un signore mi ha ricordato, mi ha citato una citazione che non mi ricordavo più: qualcuno quando tira il vento alza il muro, qualcun altro costruisce i mulini a vento. Okay? Noi vogliamo essere quelli che costruiscono i mulini a vento. E come diceva il vescovo stamattina, pensiamo l'impossibile, siamo disponibili alla scelta.
Bene, grazie.